Allora, possiamo riprendere questo controesame. Riprende l'udienza e continua il controesame del test ad opera dell'avvocato Prioreschi.
Grazie, Presidente. Allora, interudinese del 25 febbraio 2001, lei rispondendo al PM ha detto che dopo la partita è venuta a trovarla negli spogliatoi Facchetti?
Sì.
E dopo essere venuta a trovarla nei giorni successivi l'ha chiamata, vi siete sentiti?
Sì, mi ha chiamato il giorno dopo per chiedermi dell'accaduto.
È normale questo che un arbitro si senta al telefono con il presidente, che era presidente dell'Inter all'epoca?
No.
Vabbè, insomma era un dirigente
dell'Inter. Sì, un dirigente dell'Inter.
È consentito questo dal regolamento?
No.
Come mai? Lei lo ha ritenuto comunque di intrattenersi in colloqui telefonici?
A parte che io non mi sono intrattenuto al telefono, ma... intrattenersi è una cosa, chiedere un accaduto è un'altra cosa. E come dicevo prima, Bergamo è una città piccola, la mia conoscenza con Facchetti era...
Quando risale la sua conoscenza con Facchetti? Lei viveva a Bergamo?
Io vivo tuttora a Bergamo.
Cioè da quanto tempo vive a Bergamo?
Io penso che risalga intorno al 97, 98, 99. 98, 99.
Quindi Facchetti lei lo conosceva, aveva...
Come le dicevo, all'inizio era una conoscenza molto superficiale, cioè ci si incontra nella via del centro a bere il caffè, il bar del centro è sempre quello, si trovano dirigenti, calciatori della squadra della
lei
città.
Lei non ha ritenuto di segnalare all'ufficio indagini che Facchetti le ha telefonato dopo, lei è venuto a trovare e ha telefonato?
Allora,
dopo.
Che mi sia venuto a trovare nel spogliatoio credo che sia legittimo, sì, perché lui era un dirigente dell'Inter, sì, quindi poteva farlo.
Dopo la partita si può, mi pare, vero?
Sì, no, ma non può un dirigente di un'altra squadra entrare nello spogliatoio di un altro stadio. Sì. Facchetti, come dirigente dell'Inter, ha tutto il diritto di entrare nello spogliatoio a fine partita, nello spogliatoio dello stadio Meazza.
Bene, non poteva telefonarle il giorno dopo.
Sicuramente non poteva telefonarmi, ma siccome il contenuto della telefonata...
Io l'ho detto. Mai che non ha ritenuto di segnalare agli organi... Siccome mi pare di aver sentito che quando è venuto Moggi in Ancona-Napoli, lei subito l'ha segnalato al disegnatore...
Io segnalai di Moggi Napoli-Ancona perché Moggi era il direttore sportivo della Juventus e non poteva trovarsi nello spogliatoio del San Paolo.
Quello. Quindi uno che non aveva nessun interesse a farle un saluto lo segnala, uno che invece parla della partita della quale era dirigente non si segnala.
Vengo dietro al suo ragionamento, probabilmente ha ragione avvocato, ma io ritengo che la telefonata di Facchetti non è stata inerente a qualcosa che potesse interessare all'ufficio indagini. Siamo uomini, no? Mi chiede come sto, mi chiede perché ero incazzato negli spogliatoi, cioè voglio dire, cosa gli vado a raccontare?
Allora, veniamo comunque sempre ai rapporti con Facchetti. Lei ha detto, dopo la vicenda Bolognino ho ritenuto di dovermi cominciare ad appuntare tutta una serie di episodi che io...
Ma non è proprio Bolognino in specifico, avvocato.
Mi dica lei, io così ho capito.
Sì, non è, sembra che Bolognino sia l'artefice, l'apice di tutta la situazione. No, dopo quella partita, quando io ho visto un episodio...
Sì, non mi ricordavo la partita, ho detto Bolognino. Me lo ricordavo, ma non mi ricordavo la partita.
Insomma. No, dopo Juventus-Chievo, quando io ho visto questo episodio, e che Coverciano è stato commentato in maniera positiva, allora mi sono ricordato del mio, che era successo 6 mesi prima, e ho detto, ma qui c'è una disparità di giudizio. Allora, così, anche perché secondo me è importante avere memoria, mi sono scritto le cose, ma giusto perché è bene ricordare.
Beh, insomma, ha scritto tanto, perché prima ha detto che c'ha un dossier di
250
pagine.
Ho scritto molto, ho scritto anche tutti gli articoli che la carta stampata, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport.
Ma quindi è una raccolta...
Dal 97 fino a...
Quindi è una rassegna stampa.
È una rassegna stampa e anche qualche mio aneddoto personale.
La rassegna stampa è anche su di lei, quando parlavano di lei dicevano che insomma arbitrava bene, arbitrava male, arbitrava malissimo.
Certamente. Certamente, ho anche un bel rassegna stampa, soprattutto dopo Juventus Bologna.
Lei è fissato con Juventus.
Eh no, perché...
Mi siamo parlati tutto, voglio dire sempre...
Eh no, perché poi vede avvocato, si è bravi, essere bravi è molto soggettivo.
Sì, ma sono d'accordo, ma anche essere somari, voglio dire.
Sì.
Allora, torniamo a Facchetti. Quindi dopo questo episodio lei decide di confidarsi con Giacinto Facchetti.
No, veramente ci eravamo già confidati su alcune cose. Però dopo l'episodio... Veramente ci eravamo già confidati su alcune cose.
Su quali?
Sulle nostre impressioni di come funziona. Dopo,
sempre. Vabbè, insomma, andiamo.
Dopo, da quell'occasione lì, andiamo. Da quell'occasione lì ho deciso. Ci siamo incontrati in maniera molto privata e riservata per.
Anche qui, perché non ha ritenuto di rivolgersi agli organi federali competenti? Invece che andare a confidarsi con un dirigente di una
vorrei
squadra
rispondere...
che comunque era una parte interessata. Non mi risponde.
No, vorrei rispondere alla Mourinho, ma non le rispondo alla Mourinho.
No, allora, no, sa perché le faccio questa domanda? Perché io ho apprezzato molto l'inizio del suo esame, quando lei, parlando della vicenda di Tommaso e criticando il comportamento dei suoi colleghi, ha detto gli unici rapporti vanno tenuti con le istituzioni.
È vero.
Però lei predica bene, poi razzola male.
Lo so. Però vede, un conto è raccontare all'ufficio indagini, no? Che in occasione di una partita del 98, qualsiasi partita del 98, io sono stato a cena con un giornalista. Un conto è raccontare questo, no? Allora l'ufficio indagini, secondo me, ti crede, ok? O quantomeno non ti prendono per un visionario, non ti prendono per un pazzo. Un conto è raccontare, no? Quello che mi è accaduto personalmente, cioè quello che mi è stato detto, quello che ho vissuto in prima persona. Qui si trattava di, a mio avviso, a quell'epoca, un uomo solo contro tutti, ma scusi avvocato.
Perché? Io veramente non l'ho capito ancora quello che lei è successo, però vabbè, andiamo.
Per me è molto chiaro.
Non divaghiamo, se no veramente vabbè, facciamo. Abbiamo... Allora, quando vede Facchetti per la prima volta?
Come?
Quando vede Facchetti per la prima volta, dopo l'episodio bolognino, tanto per intenderci, quando
ci vedevamo già, però tutto per quell'arco dell'anno io non mi sono più, a parte gli incontri fugaci, improvvisati, come le ripeto, al bar del centro, io non gli ho mai accennato di quello che stavo facendo, se non raccontargli di fronte a un caffè in un bar pubblico le mie sensazioni e il mio dispiacere di quello che stava accadendo. Poi, alla fine di quella stagione sportiva, io l'ho incontrato nel suo ufficio in Via Verdi a Bergamo.
Nel suo ufficio che faceva? Io non lo so, scusa.
È assicuratore, faceva l'assicuratore.
E che vi siete detti?
Gli ho portato quelle che erano le mie impressioni verbali, quelle che erano le mie sensazioni, gli ho portato questo elenco di questi episodi.
Sarebbe quello che abbiamo acquisito.
Sì, gli ho portato questo elenco e abbiamo commentato quanto io gli dicevo e niente. E lui non ci credeva.
E poi, vabbè,
lui non ci credeva.
Poi quante volte vedi o sente Facchetti per telefono?
Alcune volte. Perché poi
mi pare che rispondendo adesso non vado a prendere il rigo, mi pare sì, sì, con no. molta frequenza rispondendo.
Sì, sì, no, ma
molta volte, frequenza per lei che
alcune
significa?
Volte frequentemente decida lei l'aggettivo.
No, alcune volte è una cosa, frequentemente è
un'altra. Facciamo frequentemente. Facciamo frequentemente.
Quindi una volta a settimana, una volta ogni 3 giorni, una volta ogni 10 giorni.
Se io no, io quando ho un rapporto con un amico non sto a segnalare quante volte mi sento.
Però insomma era un rapporto.
Beh, ormai
non era normalissimo, voglio dire, quello che lei stava facendo.
No, secondo me, allora, il fatto che non fosse normale è perché io ero un arbitro in attività e lui era un dirigente, e questo siamo perfettamente d'accordo. Il fatto che comunque era un amico è perché c'era un rapporto di fiducia, e quindi altrettanto di fiducia io con un amico, se fossi suo amico mi chiama a noto tutte le volte che lei mi chiama, scusi.
Allora, volevo dirle che cosa avete deciso di fare con Facchetti dopo che lei le ha fatto queste conferenze?
Ma dopo quando?
Non lo dica lei, dopo un mese, dopo un giorno?
No, dopo Torino, dopo che ho ricevuto la scheda da Fabiani e ho incontrato Moggi.
Partiamo dall'inizio.
Ah, partiamo da lì. Niente, lui...
Cioè lui è rimasto esterefatto. Ha detto, allora facciamo, vediamo, fai lo spione per me, fai indagini.
No, 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 no.
fino a lì. Non no, gli ha detto vai a denunciare agli organi competenti. Non gli
che,
ha
cosa? Che cosa?
Quello che lei dice. Quello che lei
io a lui ho portato.
Quindi lei sostanzialmente non diceva nulla.
No, un momento. Perché se non no. Quello che c'era da denunciare era quello che c'era da denunciare quando io sono stato a Torino. A Torino. Lì quello, ma quello è avvenuto dopo.
Allora, prima quindi è stata una chiacchierata.
È stata una chiacchierata dove lui era incredulo, come le ripeto. Gli ho consegnato questo elenco e poi ci siamo sentiti, ci siamo visti.
Benissimo.
E io continuamente gli raccontavo quello che accadeva e quello che mi accadeva. E lui, altrettanto, era dispiaciuto di quello che accadeva. Benissimo. Alla sua squadra.
Poi abbiamo il primo, quello che lei colloca come primo incontro con Fabiani, che è quello dell'aeroporto, giusto?
Sì.
Quindi dopo questo va... torna a parlare con Facchetti.
Certo, io gli raccontavo tutto a Facchetti.
E anche lì avete stabilito di
no,
fare
no, niente, perché tu, l'unica cosa che c'era da stabilire è di capire se tutto fosse nasce per caso o se ci fosse stato qualcosa che determinava.
Però lei, diciamo che dopo il primo colloquio con quello dell'aeroporto di Lamezia Terme.
No, gli ho semplicemente detto, guarda, mi è venuto...
No, perché dico, lei si è cominciato a insospettire.
Ma insospettire di cosa? Mi ha dato due numeri di telefono, scusi.
Quindi era un colloquio assolutamente neutro.
Mi ha dato due numeri di telefono, mi ha detto, questo è un numero di telefono, anzi questo non te lo do perché è tua moglie. Cioè non è che mi abbia fatto delle proposte, ma mi sembra di averlo detto, avvocato, non mi ha fatto nessuna proposta.
Perché... E quindi non dice niente. Incontro all'Hotel Cristallo.
Sì. Fuori dall'Hotel Cristallo, sì.
Va pure qui, le ho letto il passo, no? Lei contatta Facchetti, però qui là già lei credo che fosse più insospettito, vogliamo dire così?
No, più che insospettito no. Mi passi il termine, cioè...
Passo tutto.
No, volevo arrivare fino in fondo, volevo capire realmente...
E quindi va da Facchetti e gli racconta quest'altra cosa. E che cosa decidete di fare?
Di andare a fondo, di andare avanti.
Come?
Per quanto mi riguarda, io sono all'interno del gruppo, nel momento in cui vengo a conoscenza delle novità metterò al corrente.
Poi sostanzialmente erano ancora a livello di, con Facchetti era ancora a livello di pourparler, non erano state ancora decise, no? Lei che dice un amico è meglio uno farselo amico per entrare,
ma
per
guardi,
capire. Questo quando è che si concretizza questi,
no,
questa strategia, se la vogliamo chiamare così, insomma.
Ma di quale strategia sta parlando, avvocato?
Quella di farsi vedere amico di questa fantomatica. Quella
parte quando, dopo che ci siamo visti una settimana, che quando l'ho visto in Via Verdi, che gli ho consegnato l'elenco, quello lui mi ha detto... Cerca di capire, inseriscite nel gruppo.
La prima volta?
Sì, certo.
Allora, cambia le sue...
No, ma non cambia niente. Cioè, strategia, a me non sembra una strategia particolare. Perché nel momento in cui una persona mi chiede, cerca di capire che cosa succede, l'ho detto anche prima, mi sembra, ho risposto anche prima, l'ho detto anche nella nostra dichiarazione. Mi sembra che mi è stato... Ho deciso di rendermi più simpatico, no? Per essere accettato dal gruppo, che fino a quel momento io, di mia spontanea volontà, non volevo essere accettato.
Volevo dirle questo. Lei aveva, perché già rispondendo al pubblico ministero, sin dal primo momento, quando arriva la canna, lei dice, no, già avevo dei sospetti,
sì.
Poi ho cominciato
no,
a segnarmi
vabbè, allora,
tutto.
Allora cerchiamo no, di differenziare le cose. No, cerchiamo, no, scusi, perché sennò mi porta...
Non è questo il problema,
No, io voglio essere molto chiaro. Sì. Cerchiamo di differenziare le cose. Quando io sono arrivato alla CAN, i sospetti che avevano non sono di quelli che sono emersi tuttora, ok? Però è evidente, capivo che c'era una situazione che se ti rendevi amico del gruppo forte o ti compiacevi, avevi la possibilità, cioè in pratica, la possiamo racchiudere in un'affermazione soltanto, non c'era meritocrazia.
E
la meritocrazia era determinata, purtroppo, non era chi aveva impedito che ci fosse questa meritocrazia a quell'epoca era questo giornalista Di Tommaso, e mi sembra che tutti ricordiate, no, quanto è accaduto nella stagione con Baldes e Mattei. Ecco. Però sospetti di che cosa? Nessun sospetto, perché non ero a conoscenza di niente.
Però adesso dico dopo Bolognino, lei aveva cominciato a prendere
sì, appunti. Ma lì ho cominciato a prendere
gli incontri con Fabiani sono tutti dopo Bolognino.
Certo.
Oh, allora, io voglio dire, lei prima rispondendo al pubblico ministero ha detto, ma sai io che potevo fare, non avevo le prove. Sarei passato per pazzo, non lo so. Ma non le è venuto in mente in uno di questi incontri con Fabiani di portare un registratore?
No.
E come mai? Perché voglio dire, la cosa più elementare che si può fare quando uno va, lei va ad un incontro con Moggi e con Fabiani, almeno al terzo. Guardi che, cioè, la cosa più elementare, forse se lo dico a mia figlia, no? Ci avrebbe pensato, chiedo scusa. Vabbè. Però dico, non ha pensato di portarsi un registratore?
No, le spiego.
E poi
no.
Mi spiega, cosa, no, spiega. Non è una cosa...
Allora, innanzitutto... No, mi lasci rispondere, avvocato.
Io sì, perché...
Innanzitutto, non credo che sia una cosa che si potesse fare ed è comunque non credo che...
Intanto le cose che non si potevano fare lei ne aveva fatte già.
No, quali per esempio?
Parlavo
quali?
Con Facchetti.
Quali? Quali? Mi dica quali, avvocato.
Quello di parlare con Facchetti.
Perché io non posso parlare con un amico?
Era suo dovere andare all'ufficio indagini.
Io non posso parlare con un mio amico?
Ma no, non era un suo amico, era un dirigente di calcio. Lei ci parlava come dirigente, non ci parlava con l'amico.
Ha detto pure che era un suo amico, avanti.
Vabbè, comunque non ci ha pensato.
Era un concittadino.
Non è che non ci ho pensato, non credo che fosse opportuno ed era inelegante questa cosa. Poi io non faccio l'investigatore privato.
Allora, queste sono le malignità degli avvocati.
No,
quindi il registratore
non faccio l'investigatore privato.
Quando Fabiani le ha dato la scheda e poi oggi lei ha modificato e ha detto che l'ha utilizzata, non le è venuto in mente di registrare o di far sentire ad un amico o di andare a chiamare Fabiani dentro all'ufficio indagini e gli guardate che vi faccio sentire, perché poi voleva cercare le prove, quindi fa la rassegna stampa, se
allora
prende gli appunti e ci aveva in mano una bomba atomica, lei che fa? La butta?
No,
ce lo spieghi?
No,
ce lo spieghi?
Io lo spiego subito. Innanzitutto io, lei ha detto che io contatto Fabiani, io non ho contattato Fabiani, è stato Fabiani che ha contattato.
Vabbè,
no, non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, ok? Secondo luogo, io ho una bomba in mano, ma infatti non me la sono tenuta per me e non l'ho buttata, l'ho confidata a un mio amico che, cioè, non era un uomo qualsiasi.
Lei non è che doveva fare confidenze agli amici, lei era un...
Ma perché io
le sto dicendo, siccome lei ha fatto tutto il suo esame dicendo ma io che potevo fare, poi arriviamo pure alla Bogassini, perché poi
così ha pensato di agire, avvocato, che insistiamo a fare,
e come che insistiamo a fare, Presidente? Io vorrei capire se è un test attendibile o se è un test inattendibile.
Ma mi pare che non è il caso di
fatemi fare il mio modestissimo lavoro,
di agire in questa maniera, di confidarsi con l'amico.
Quindi, ha ritenuto che mentre prendeva l'appunto il giudizio positivo,
no, vabbè,
su Palermo la scheda che era la prova la butta.
Signor giudice, mi scusi, è vero, devo rispondere in maniera era corretta per far capire all'avvocato, perché l'ho fatto con un amico,
molto meglio di quanto pensa lei.
Perché l'ho fatto con un amico, l'ho fatto con Giacinto Facchetti, perché era l'unico che in quel momento avrebbe potuto smontare tutto, perché se io mi fossi rivolto all'ufficio indagini, a chiunque all'interno dell'organizzazione, nessuno mi avrebbe ascoltato, ma mi avrebbero buttato tutti.
Se lei portava la scheda con le telefonate, se lei portava un registratore.
Vabbè,
ma glielo ho già detto, ma il registratore non è, prima di tutto il registratore non è elegante, secondo luogo io non faccio
l'investigatore,
e secondo luogo io non faccio l'investigatore privato, lo faccia lei, non lo faccio
io. Mi pare che l'ha fatto lei veramente,
sì, in un modo molto più elegante, in un modo molto più elegante di quello che lei mi ha chiesto di fare.
Andiamo avanti.
Allora, lei non è stato creduto, quindi aveva paura di non essere creduto. Senta, ma
non è che avevo paura di non essere creduto, avvocato. Mi sono rivolto all'unica persona che politicamente, economicamente poteva fare qualcosa.
Che vuol dire?
Perché?
Che vuol dire?
Perché aveva una forza, era una potenza.
Quindi
era una...
pensava che Facchetti dovesse fare le denunce?
No, non è che pensavo che Facchetti potesse fare delle denunce, pensavo che a chi mi rivolgevo? A chi? Ai designatori?
Io se lei me la fa la domanda,
vabbè, avvocato,
io
non insista,
lei si doveva rispondere, lei si doveva riferire.
Va bene, allora
che
okay, io non mi sono rivolto all'ufficio indagini perché non credevo all'ufficio indagini. Va bene? Le va bene?
Allora,
le va bene così?
Le va benissimo.
Okay.
Adesso mi spiega pure perché quando la convoca il PM Bogassini,
sì,
non si fida nemmeno del PM Bogassini.
No, non è vero, non è vero, perché io non ho detto che non mi sono fidato della dottoressa Boccassini.
Allora,
non ho detto questo, lo dice lei, non lo dico io.
Lo dico io. Allora, lei mi spiega che quando il PM Bogassini la convoca su questi fatti che ha riferito oggi, perché lei ha usato un eufemismo, ma insomma, perché lei mente al pubblico ministero Bocassini?
Io non ho mentito al pubblico
ministero.
Allora
che cosa ha fatto? Non gli ha detto le cose? È la stessa cosa.
No, io non ho risposto su delle domande, su aspetti, o non ho risposto. Ma tanto, guardi, non c'è problema, io non mi vergogno di dire.
Guardi, che quando lei, il presidente le ha letto...
Deve, avvocato, lo devi far parlare.
Sì, ha ragione, presidente. Avanti. Sì, però deve dire cose credibili.
Va bene, ma...
Perché le sembra che non ha letto cose credibili.
No. No, il test dice quello che vuole dire, poi sarà valutato.
Deve dire solo la verità. Lui deve
no,
dire solo
dice
la verità.
Quello che... Perché io presume che dica la verità. No, però dice quello che
perché non...
di dire. Avanti.
Scusi, signor giudice, ma l'avvocato mette in dubbio che io non dico la verità. Mi scusi.
No, ma non si preoccupi. No. Lei dica.
Che dice? Non ho capito.
Dica. Allora, di che stiamo parlando?
Allora, che cosa le ha chiesto e che cosa ha risposto? Così.
No, Io a quello che mi ha chiesto la dottoressa Bocassini, mi scusi, io e quello che le ho risposto, mi scusi, io a lei non devo dire.
Ma guardi che non è che qui c'è.
Va bene, non lo volete.
Il presidente
io,
mette,
io quello, presente, io, quello che io ho detto alla dottoressa. Quello
che
io ho detto alla dottoressa.
Che sia materia di indagine penale.
No, quella è un'indagine che nemmeno aperta, presidente, era modello, cioè non è.
Vabbè,
e secondo, invece le rispondo in un altro senso. Non gli ho detto probabilmente quello che voleva sentirsi dire. Perché mi sono trovato lì da solo. Punto.
Perché ci vuole andare in compagnia da un pubblico ministero che la convoca solo come persona
informata.
Non ha detto,
non è che ci volevo... No, scusi, mi lasci terminare.
Il contenuto insignificativo.
Mi lasci terminare.
Il tema Bocassini lo ha introdotto lui. Evidentemente io non è che ci può una conoscenza. Se fa Facchetti qualcuno...
Ma Bocassini l'aveva convocato e è andata lei da Bocassini.
Mi aveva convocato,
ha detto Bocassini... che non è stato privo di contenuto significativo.
No, allora, la Bocassini aveva ricevuto una denuncia su questi fatti.
No.
Un esposto che aveva ricevuto.
Da chi?
Non lo so, ce lo dicesse lui.
No, lei aveva fatto un esposto?
No, io non ho fatto nessun esposto. Nessuno aveva fatto nessun esposto.
Facchetti?
Io non so che... nessuno mi risulta che abbia fatto un esposto.
Perché si hanno aperto un fascicolo?
Non lo sappiamo.
Io non so come hanno aperto il fascicolo.
Ma io voglio sapere che gli ha chiesto la Bocassini e cosa ha risposto lui. È tutto qua.
Io le ripeto.
Per capire se su questi stessi temi lì ha detto una cosa e qua ne dice un'altra.
No, io non ne dico un'altra. No. Io lì non ho detto cose diverse da quelle che ho detto qua. Semplicemente non ho detto le stesse cose che ho detto. Perché comunque
non ha detto le stesse cose che ho detto qua, quindi è la stessa cosa.
Ma perché l'argomento non era...
Ha ragione.
Ma perché l'argomento non era questo, mi perdoni. Quando io l'ho detto che dovevo andare... Sono andato da... ero solo. Non perché dovevo andare accompagnato da qualcuno. Perché comunque chi era stato con me in tutta questa vicenda era giusto che mi stesse al fianco, di fianco. E quindi mi riferisco a Giacinto.
A
Giacinto Facchetti doveva starmi al fianco. Nel momento in cui mi sono trovato da solo a sostenere un racconto delle accuse, mi permetta, avvocato.
Si è tirato indietro, avvocato.
È normale, presidente.
Non abbiamo nessun, non ha dichiarato niente.
Io non ho dichiarato
non
niente.
Non intende riferire che cosa significa.
È stato 3 minuti a parlare e non ha detto nulla. Perché io gli ho chiesto che cosa le ha chiesto la Bocassini e che cosa
e infatti glielo dico.
Lui ha detto, abbiamo parlato di altre cose.
Infatti le dico, e infatti le sto dicendo, non glielo dico quello che, quello che ci hanno detto.
Se il presidente ammette la domanda, lei me lo dice.
Di che cosa avete parlato?
Abbiamo parlato dell'andamento del calcio.
Dell'andamento del calcio, è un tono colloquiale.
C'è la dottoressa Bocassini che tutti conosciamo,
adesso
che si parla di cardica.
È anche vero, sì. Andiamo.
Sta bene, mica.
Andiamo avanti.
Bene. Allora. Senta, lei a Facchetti ha chiesto qualcosa in cambio della sua collaborazione, diciamo così?
No.
Non ha chiesto un posto di lavoro all'interno dell'Inter come responsabile, ha detto agli arbitri?
No.
È sicuro?
Sì, è una diceria che è uscita sui giornali, anche in televisione, è una chiacchiera che è uscita sui giornali.
Non è una chiacchiera,
guarda. No, è una chiacchiera. Le posso dire, tanto per completezza di informazione, che è lui che si era prodigato per cercarmi un posto di lavoro. Ma io non gli ho chiesto niente.
Ma quindi è Facchetti che le ha offerto un qualcosa
in cambio? No. Nel momento in cui io avrei dovuto raccontare quello che sono venuto a conoscenza e che ho messo a conoscenza lui, è chiaro che io dovevo abbandonare il settore arbitrale. E lui non si preoccupava del fatto che io lo potessi raccontare o meno, si preoccupava del fatto che io poi non arbitravo più e più mi trovavo di fronte a una situazione complicata.
No. Lei cioè un'attività, mi pare che ha detto che è commerciante. Che voglio dire,
non io
è
mentre arbitravo non avevo un'attività.
Ma faceva l'arbitro di professione?
siamo stati costretti quasi tutti a farlo da professione.
Non so.
Sì, sì. Ma non era una professione, comunque siamo stati
quindi
costretti.
Quindi voglio dire, comunque aveva fatto un accordo in questo senso.
Non c'era stato nessun accordo, lui si è proposto e io ho rifiutato.
Cioè, una proposta unilaterale, quella vogliamo dire.
No, lui mi ha fatto una proposta e io mi sono rifiutato.
E lei si è rifiutato?
Sì.
Senta, ma lei ha mai incontrato Moratti?
No.
Altri dirigenti dell'Inter
no.
Li ha mai incontrati?
No.
Ma Facchetti nelle interlocuzioni con lei le ha mai detto di aver parlato, di aver, insomma, questa
no.
Vicenda la sapeva anche il...
No. Ma presumo che la sapesse qualcun altro, ma a me non ne ha mai parlato.
Quando lei dice qualcun altro ci vuol dire chi o...
Ma se è una mia presunzione, come posso dare una certezza?
Tante presunzioni, dice una più, una mica la
no, io non ho detto presunzione, avvocato. Io non le ho detto che Facchetti mi ha detto che lo sa qualcun altro. Presumo io che lui a qualcuno abbia raccontato. Presumo io.
Senta, quando lei è stato convocato dai carabinieri, è stato convocato o si è presentato spontaneamente?
Scusi, non ho capito.
Vuole sapere se i carabinieri l'hanno convocato
quando...
o è andato lei spontaneamente di carabinieri nel 2007?
Sono andato convocato.
Convocato.
Ma a Roma, si
riferisce
a Roma.
A Roma?
Sì, sì, è convocato, convocato.
Lei ha fatto solo questo verbale con i carabinieri, solo una volta è stato
sì.
Sentito. Non ha mai avuto colloqui informali?
No.
Senta, lei però è stato sentito dall'ufficio indagini?
Sì.
Prima?
Sì.
Senta, mi tolga una curiosità, ma
dica.
Com'è che i due verbali sono perfettamente identici pure nelle virgole?
C'è opposizione, Presidente.
È un avvocato.
Ma, sa, Presidente, io ma... in 25 anni di professione, la prima volta che mi capita a distanza di un anno, i due verbali perfettamente, pure nelle virgole, Presidente.
Vabbè, sì, lei portava fa questa dichiarazione, fa la dichiarazione.
Quando è andato dai carabinieri portava preso il verbale dell'ufficio indagini,
si
era preso
niente.
Degli appunti.
Io non portavo niente, io ho detto quello che dovevo dire.
Letto?
Non ho detto capito. Quello che dovevo dire.
Non capito. Va bene, Presidente.
Possiamo considerarlo chiuso questo controesame. Va bene. Chi altro vuole parlare? Avvocato Morescanti.
Avvocato Morescanti per Fabiani. Senta, signor Lucini. Lei ha dichiarato, dai carabinieri poi l'ho confermato prima, che già all'inizio, ora mi dispiace se alcune domande forse potranno sembrare ripetitive, ma dopo 6 ore di interrogatorio, già dall'inizio del 96-97 dichiara di essere arrivato in Serie A e in Serie B soltanto perché si è trovato in un periodo storico particolare. Ci spiega il senso di questa sua affermazione? Cosa intende dire quando sono arrivato in A e B soltanto perché c'era un momento storico particolare? E particolare che cosa vuol dire?
Allora, il momento storico particolare significa che la Cancì era stata commissariata al terzo anno per il problema di un cavallo, di un arbitro con un cavallo.
Per un problema? Non ho capito.
Di un cavallo con un arbitro, cioè... un arbitro che parrebbe abbia avuto in dono un cavallo e fu commissariata la Cancì, ma è una cosa che non mi riguarda. E il momento particolare è perché secondo me si doveva ridare credibilità all'ambiente arbitrale, soprattutto di Serie C, e quindi sono stati 2 anni secondo me molto positivi dove si andava alla ricerca effettivamente di chi sapeva arbitrare, perché come le ripeto, io non ho avuto nessuna raccomandazione, non ho avuto nessun padrino, nonostante tutto, senza pedigree, sono arrivato in Serie A e glielo ribadisco come numero uno della Serie C e con il premio Guerin d'Oro. E se lei va a vedere il mio curriculum, le partite che ho fatto in Serie C, in Campania, in Sicilia, lei non se le immagina neanche. Per cui il momento particolare era che evidentemente c'era necessità di arbitri bravi.
Perché prima non c'erano arbitri
non
bravi?
Lo so, non lo so.
Non lo sa. Quindi è una sua supposizione, una sua sensazione.
Io ho detto che il momento particolare veniva dopo un commissariamento. E il commissariamento...
Se non ci fosse stato, mi scusi se la interrompo, se non ci fosse stato quindi questo commissariamento, lei non avrebbe mai arbitrato in Serie A e in Serie
questo
B?
Questo non lo so, posso dire.
Ok. Vado avanti. Lei dice che molti arbitri, anzi addirittura prima ha detto tutti, avevano un rapporto preferenziale con Di Tommaso.
Io non ho detto... Ah, sì, allora.
Sì.
No, non tutti, non tutti.
Ecco, se ci può indicare esattamente quali erano, se lei lo sa, se ne ha conoscenza, gli arbitri che avevano questo rapporto particolare con Di Tommaso.
Ma io, se vuole, siccome l'elenco sono passati tanti anni, no? Le posso ricordare e citare quello che la procura arbitrale... l'indagine che fece la procura arbitrale poi uscì sulla Gazzetta dello Sport che furono deferiti 5 arbitri. Quindi non l'ho detto io, non lo dico io, lo dice la procura arbitrale che ha fatto un'indagine, lo dicono gli organismi di stampa che sono stati deferiti questi arbitri. Punto.
Senta, lei prima ha dichiarato che la procura arbitrale nella procura arbitrale lei non aveva la minima fiducia.
Io nell'ufficio indagini ho detto.
Nell'ufficio indagini. Lei ha pure dichiarato prima che i giornali dicono tante chiacchiere in riferimento a una domanda che il collega della difesa Moggi le ha fatto in riferimento ad un possibile accordo lavorativo fra lei e l'Inter, e lei ha risposto: i giornali ne dicono molte di chiacchiere.
Io non ho detto i giornali.
Lei ha detto i giornali.
Ho detto che sono illazioni. No, che sono illazioni.
Lei ha detto che erano giornali.
No, l'ho detto.
Quindi io che era uscita così sui
una notizia che era uscita. Quindi lei ritiene, di sua spontanea così iniziativa, che alcuni articoli corrispondano a notizie vere e alcuni articoli corrispondano a notizie
false. No, non ho detto questo.
No, allora, quindi tutto quello che esce sui giornali sono notizie vere.
No, ascolti, non mi porti su un'altra strada.
No, io le ho fatto una domanda.
No, le notizie sono notizie. Possono essere vere o non possono essere vere. Ma un comunicato stampo della Federazione Italiana Gioco Calcio, dove viene riportato sull'organismo di stampa, non può essere falso. Quindi io le dico che lei vada a rileggersi il comunicato stampa della FIGC di quell'epoca e leggerà i nomi.
Senta, lei ha una domanda, se magari ci spiega, ci vuole spiegare, perché lei è un arbitro, qui ci sono diversi arbitri, le cose le sanno, noi magari un po' meno. Ma gli arbitri possono rilasciare interviste in televisione di qualsiasi genere?
Simpatica.
Scusi, però i commenti li apprezzo.
No,
simpatica.
No,
non so se si riferiva a me o alla domanda.
No, ecco. Simpatica la domanda, non simpatica.
Ah, ok,
lei.
Grazie.
Si fa ricordare.
Sì, no.
Vabbè, diceva la domanda,
poi,
comunque nel caso concreto. Andiamo avanti.
È una signora, quindi.
Andiamo avanti.
No, no, non si possono rilasciare dichiarazioni.
Non si possono rilasciare interviste. Serve un'autorizzazione da parte della FIGC, della Federazione Italiana Gioco Calcio?
No, serve un'autorizzazione da parte del tuo organo tecnico.
Senta, quando lei prima ha dichiarato, l'ha dichiarato ai carabinieri e lo ha confermato qui oggi, ora non rileggo, giudice, poi se c'è bisogno, insomma, per rendere un po' più snello l'interrogatorio, dichiara di essere stato sospeso ingiustamente per 4 mesi, forse, se lei me lo ricorda, perché in televisione aveva sponsor...
40 giorni.
No, io dico molto tempo
giorni,
prima.
Sempre 40.
Sempre 40
ce
giorni.
Ce li giochiamo all'otto.
Ce li giochiamo all'otto, magari vinciamo pure.
Simone non li deve fare.
Dichiara di essere stato sospeso perché in televisione aveva pubblicizzato il corso di arbitri. Lei questa sospensione la ritenne giusta o ingiusta?
Allora, lei mi ha fatto una domanda ben precisa. Lei mi ha detto...
No, però lei deve rispondere a questo. Lei questa sospensione è giusta o no?
Scusi, ma mi lasci rispondere, avvocato.
Però lei quando risponde parla sempre delle domande fatte prima di quello detto dopo.
No, ma no,
solo sì o no?
Questa domanda non posso risponderle sì o no, avvocato. Se mi fa
rispondere...
Posso rispondere?
Sì, allora grazie. Vediamo come vuoi.
Allora, lei mi ha detto che dichiarazioni non si possono fare. E io le confermo che dichiarazioni non si possono fare sugli organismi di stampa. Ma la pubblicità al corso arbitri si può fare, cara signora.
Si può fare,
sì.
Si può. Quindi questa sospensione lei l'ha ritenuta ingiusta?
Ma ovvio, io ho fatto la pubblicità al corso arbitri, ho fatto la pubblicità al movimento, al settore arbitrale. Mi scusi, non ho mica parlato di un episodio
calcistico.
Senta,
un'altra domanda. Lei sa, perché non credo che lei fosse stato magari l'unico arbitro ad essere stato sospeso, chissà per quale motivo, insomma, no? Possono esserci state sospensioni di qualsiasi tipo. Lei sa se anche ad altri suoi colleghi è successo o meno il fatto che queste sospensioni non avessero poi fondamento in un provvedimento formale? O meglio, lei sa se alcuni suoi colleghi abbiano avuto, come lei, la notizia di essere stati sospesi dagli organi di stampa? O da una semplice telefonata?
Io so che il comunicato che ti certifica la sospensione deve essere protocollata dalla segreteria dell'AIA.
È sicuro lei di questo?
Ma per scusi, ma un provvedimento secondo me deve essere sempre protocollato.
Secondo lei oppure è certo che
no, è così.
Il regolamento di...
Ma se lei se il disegnatore mi dice lei è sospeso. Lei sei sospeso, oppure tanto più non mi dice niente, ma non mi manda ad arbitrare. La ritiene una sospensione giusta?
No, io, a lei non mi deve fare domande.
Io non
devo
la ritengo una sospensione
giusta.
Io per essere sospeso.
Quindi lei ritiene una sospensione ingiusta perché non è stato avvisato formalmente. Ora ripeto e riformulo la domanda. Lei ha conoscenza se qualche altro suo collega nel corso degli anni è stato sospeso senza avere un provvedimento formale?
A tutti i livelli, ai livelli inferiori sicuramente.
Sicuramente. Dalla serie C. Quindi lei veniva trattato come tanti altri in questa circostanza.
Non ho capito bene la domanda. No, mi scusi.
Perché lei prima...
Dal settore giovanile fino alla Cancì, io ricordo che chi è stato sospeso per motivi che l'organo tecnico ha ritenuto disciplinari ha sempre avuto una comunicazione dalla segreteria dell'AIA di sospensione. Alla KNB questo a me non è accaduto e ad altri colleghi non lo so.
Vabbè, ma quella di fatto poi non era una sospensione, non lo hanno chiamato.
Non era una sospensione.
Perché è chiaro,
però
il
giudice,
provvedimento...
io questo è chiaro, però lo sa che c'è, che il test raccontando mille episodi...
Ha detto sospensione, però...
No, io lo so, io non volevo dire questo, però il test raccontando mille episodi e raccontandoci un pochino le sue sensazioni che poi lasciano il tempo che trovano, le ha raccontate come per far... diciamo per dimostrare quello che era poi la sua sensazione e io volevo arrivare proprio a questo, ci siamo arrivati e ne sono pure contenta.
Scusi, ora, la sensazione che la mia era una sospensione...
No, lei ha raccontato
fatto, vabbè,
da quattro ore, ha raccontato determinati fatti e li ha raccontati perché li ha messi tutti a sostegno di una sua sensazione.
Ecco, no.
Questo. No, quindi queste non erano sue sensazioni.
Io ho descritto fatti oggettivi... e ho descritto quello che mi è accaduto realmente.
E quindi l'interpretazione che lei dà a questi fatti?
Questo, il fatto che non sia andato ad arbitrare 40 giorni non è interpretazione, è
d'accordo,
una sospensione.
Senta, sempre su questi 40 giorni.
È una sospensione di fatto.
Di fatto è una sospensione.
Perché non è una sospensione.
Di fatto è una sospensione.
Vabbè, è una sospensione. Non è il termine esatto, non l'hanno più chiamata, insomma.
Ma di fatto è una sospensione.
Vabbè.
Senta, lei dice... di essere stato sospeso questi famosi 40 giorni. E poi io leggo che la sospensione partiva dal 14 gennaio 01 e terminava l'11 febbraio 01. Sono 40 giorni?
Vabbè, sono 38, sono 35.
No, non lo so, quanti sono me lo dica
lei?
Perché lei già 3, 4, 5 volte ha detto sono stato sospeso per 40 giorni, sono lunghissimi.
Allora, io ho arbitrato Juventus-Bologna quando?
14 gennaio 01.
Ecco, e sono rientrato ad arbitrare quando?
Questo me lo deve dire lei, però
non
me lo devo dire io, perché le domande le faccio sempre.
Io non mi ricordo.
Non si ricorda.
Io ritengo che siano state 40 giorni.
Lei ritiene che siano state 40 giorni. Ora, ha anche dichiarato che lei non capiva le logiche, se ci può spiegare poi quali erano queste logiche che non capiva, e soprattutto non aveva nemmeno interesse al capirle queste logiche. Se ci può spiegare quali erano queste logiche che non capiva e perché non aveva interesse nel capirle.
Allora, come ho detto prima, non avevo interesse di non capirle nel momento in cui mi veniva dato quello che mi meritavo. Non avevo interesse, perché ci possono essere delle logiche, però se comunque all'interno delle logiche, in tutti gli ambienti, chi merita ha, voglio dire, non vedo perché devo... Cioè, nel momento in cui io faccio il mio, mi merito le cose e ottengo i risultati... Non mi possono piacere determinate situazioni, ma allo stesso tempo, cioè, per quanto mi riguarda, e quindi c'è giustizia, io ottengo quello che merito.
Senta.
Nel momento in cui mi è capitato quell'episodio, ritorno a dirglielo, e all'inizio della stagione successiva vedo il primo episodio in Juventus-Chievo, allora dico, qui non va più bene, perché se io vengo bocciato per un calcio di rigore ritenuto forse che non c'era o non c'era, ma comunque bocciato, e premiato invece chi dà un calcio di rigore che sicuramente non c'è, mi scusi, ma lei se fosse al mio posto cosa avrebbe pensato?
Vabbè, ognuno fa le proprie valutazioni, ovviamente.
Esatto.
Lei ha fatto le sue.
Esatto.
E io faccio le mie. Un altro racconto che lei ha fatto è riferito alla famosa gara Napoli-Ancona nel quale Moggi entra nello spogliatoio. Ora, una domanda. Nel referto arbitrale che voi arbitri dovete stilare a fine gara, che cosa ci deve essere scritto? Soltanto quello che accade dall'inizio alla fine della gara oppure quello che accade all'interno degli spogliatoi?
Quello che accade all'interno degli spogliatoi, ma quello che accade non in termini di presenza. Diverso è se Moggi fosse entrato nel mio spogliatoio a Napoli e oltre che presentarsi mi avesse detto qualcosa di irregolare o mi avesse insultato, avesse alzato la voce.
E allora lei,
scusi, sì, mi faccia finire. Questo compito è dell'ufficio indagini.
Questo
io compito è dell'ufficio indagini notare presenze indebite o debite all'interno degli spogliatoi degli stadi. Per quanto mi riguarda, io ho fatto il mio compito, ho avvertito i due designatori. Secondo me erano i due designatori che dovevano procedere.
Lei sa che i designatori vanno avvertiti stilando il rapporto arbitrale?
No.
Se è vero o non è vero, se corrisponde.
Scusi, avvocato, ma il rapporto arbitrale va al giudice sportivo.
Quindi lei per parlare con i designatori era sufficiente fare una telefonata, non c'era bisogno scrivere la presenza indebita del Moggi.
No, mi scusi.
No, una domanda però, una domanda che la pongo forse un po' più in modo semplice. Lei quindi ci sta dicendo, mi dica se corrisponde al vero, se ho capito bene, che per un arbitro non c'è l'obbligo di scrivere nel proprio referto arbitrale che c'è stata una presenza indebita nello spogliatoio. Mi sta dicendo questo?
Ma se questa presenza è indebita...
No, lei però deve rispondere.
Ma
le sì
no, non c'è questa voce. Non c'è questa voce nel rapporto arbitrale. A meno che questa persona, indebita o non indebita, quindi un tesserato... A meno che un tesserato, e in questo caso la persona Moggi, che era direttore generale della Juve, entra nel mio spogliatoio e ha un comportamento non corretto, allora in quel caso devo segnalarlo al giudice sportivo. Per quanto riguarda invece i comportamenti dei tesserati all'interno degli spogliatoi, che non sono da menzionare sul rapporto di gara, è l'ufficio indagini che deve fare la segnalazione dell'indebita. E comunque, se lei mi vuole dare atto che io non l'ho segnalato, ma io...
Visto no, io non voglio dare atto di nulla, no. Io faccio solo domande.
No,
chiedo, io non
io
sono un arbitro.
Miei due designatori.
Noi qui non siamo arbitri, ce n'è qualcuno
sì,
presente, quindi
io...
vogliamo solo sapere se l'arbitro ha l'obbligo di segnalare la presenza indebita, altrimenti mi scusi. Io nei referti arbitrali, ora mi è capitato di vederne un po', a me sembra che c'è scritto
non
chi
c'è
è presente
scritto.
Chi non è presente, ma probabilmente...
E comunque, in scala gerarchica, per le persone indebite all'interno del spogliatoio, c'è l'ufficio indagini, c'è... E comunque, per cui se l'ufficio indagini non l'ha fatto, che è il primo che dovrebbe farlo, non lo so se l'ha fatto o l'ha fatto, ma che è il primo che dovrebbe farlo, non, cioè, mi scusi, io il mio
quindi
dovere...
se l'ufficio indagini non l'ha fatto, i designatori non lo sanno formalmente.
No, lo sanno da me.
Lo sanno
da me, ma scusi, io sono...
Lo sanno informalmente.
Scusi, ma voglio dire...
Senta, allora lei ci vuole spiegare quale arbitro... in attività per tanti anni vuole spiegare alla Corte, al Presidente, a noi tutti se è fatto divieto intrattenere rapporti di qualsiasi tipo tra arbitro e dirigente di qualsiasi società sportiva?
Quindi cosa vuole sapere, scusi?
Se è fatto divieto, se c'è un regolamento, se c'è una norma della FIGC, dell'AIA che vieta categoricamente, espressamente qualsiasi tipo di rapporto fra arbitro e dirigente,
certo,
o
è stato,
presidente.
Certo, è divieto che io abbia avuto un'amicizia con Facchetti, come comunque...
No, però io ho fatto una domanda.
Ma già l'aveva, a dire il vero, già l'aveva...
Ma non proprio così.
E comunque è fatto divieto, mi è anche vietato come tesserato andare a Torino.
È anche vietato?
Andare a Torino a prendere una tessera telefonica.
Sì, vabbè, ma io ho fatto un'altra domanda.
Va bene.
Poteva anche non andare.
Comunque il divieto,
se c'è andato, c'è andato.
Aveva già dichiarato che il divieto formalmente c'è e ha spiegato.
Senta,
con l'amicizia.
Senta, lei ci può spiegare, può dire se all'inizio di ogni campionato ad ogni arbitro viene dato un foglio nel quale l'arbitro deve scrivere se ha rapporti di amicizia, di colleganza, di conoscenza, di lavoro con un determinato direttore sportivo, direttore generale, presidente di società?
Lei ha detto bene, di lavoro, colleganza, interessi.
Amicizia.
No, quello no, che amicizia, no, no. Ma lo sa nel mondo del calcio quanti arbitri hanno amicizie o conoscenze personali o conoscenze superficiali con dirigenti, con direttori sportivi?
Ma io non lo so, lei lo sa?
Sì.
E ce lo dica allora.
Ma lo so, io sono fuori da 4 anni, quindi non so più niente.
Allora lei non lo sa? Lo sa,
ma
quando c'era
si
prima.
Deve fare questa dichiarazione.
No, è una dichiarazione che bisogna mettere in specifico se ci sono legami di parentela, legami di lavoro o di interesse. Questa, ma se
amicizia,
non,
amicizia,
mi si chiede, non mi si chiede se io conosco Facchè. Ma che cioè, scusi,
vabbè, certo, potrebbe avere,
cioè,
una sua logica.
Ma io allora devo scrivere, ma siamo, scusi, mi passi il termine, avvocato, ma siamo uomini o caporali? Ma devo scrivere che vado a prendere il caffè, che mi incontro la balza a prendere il caffè?
Non lo so, guardi, credo di sì, ritengo di sì, perché se stiamo facendo questo processo credo di sì, però...
che siamo caporali?
Che... Ah. No, il processo no, è questo.
Va bene, l'amicizia non è contenuta.
L'amicizia non è contenuta. Quindi lei poteva tranquillamente essere amico di un dirigente sportivo, non segnalarlo e magari andare ad arbitrare anche la partita della società con cui questo dirigente lei aveva questa forte amicizia. Poteva farlo.
Allora, guardi, combinazione, io, se lei mi ha seguito attentamente precedentemente.
Attentamente, parola per parola, tutto.
Ok. Quando io l'unica volta ho arbitrato l'Inter, non avevo un'amicizia particolare con Facchetti.
No, io però ho fatto un'altra domanda, io poi dopo lei dice subito Facchetti.
Ma è quella la domanda, avvocato, per
favore. Ma lei vuole sapere pure la domanda, non solo sa le risposte, sa anche le domande. Ma lo sa allora che c'è il giudice? Io le devo contestare che l'ha scritto sul verbale dei carabinieri, l'ha detto un'ora fa, mezz'ora fa, 3 ore fa, che lui era un caro amico di Facchetti, con il quale andava a prendere il caffè al bar perché sono entrambi bergamaschi, che questa amicizia risale da tanti anni, lei arbitra Inter,
no,
come ricordo,
ascolti,
quale,
ascolti,
quale,
avvocato,
con quale partito, deve... dove tra l'altro l'Inter vince pure, giudice. Allora,
no, mi deve,
diciamo...
mi deve perdonare, avvocato.
Io
però
ho fatto una domanda.
Quando ha arbitrato questo Inter? Quando ha arbitrato?
Nella stagione 2000-2001. Ma io, ma però, giudice...
Inter-Udinese finita, aspetta, con la vittoria dell'Inter per 2-1.
E se la vado a rivedere, avvocato, vabbè, che è stata una bella partita.
No, io non mi devo andare a rivedere, vabbè, nulla. Io ho fatto una domanda, giudice.
Avvocato, è inutile che insistiamo.
Lo conosceva.
Abbiamo accertato che lo conosceva dal 97-98.
No, però, giudice,
no, perché
scusi,
pensavo di aver capito male. Però
no.
Non lo conosceva.
Avvocato, io sono sicuro che lei ha capito bene.
Ma infatti io ho capito benissimo.
E allora,
lei che però prima di
allora siccome ha capito bene, glielo rispiego.
No, ma io non è più.
Io la mia conoscenza con Facchetti a quel punto che si riferisce lei, era una conoscenza come ho con tutte le persone che incontro in centro, né più e né meno. Quindi molto molto superficiale.
Senta, signor Nucini. Lei ha mai stipulato polizze assicurative col signor Facchetti?
Io non ho nessuna polizza assicurativa.
Senta, l'incontro all'aeroporto che prima ci ha raccontato di Lamezia Terme è avvenuto con il Fabiani.
Me l'ha già fatta la domanda.
Cosa?
Me l'ha già fatta questa domanda.
E io non ho capito, la vorrei risentire.
Aspetta. Vediamo, però certo...
È già stata... Ma non è la stessa domanda.
Vediamo,
però, giudice.
Vediamo.
Questo incontro è fatto all'interno già del terminal? Oppure fuori dall'aeroporto?
A me di quell'episodio lì, di quella situazione, mi ricordo che ho avuto un colloquio con... Che poi... Ah no, le correggo. Siamo usciti anche a fumare una sigaretta.
Fuori dall'aeroporto.
Perché fuma,
ma
Fabiano,
si ricorda?
Come fumo
Presidente,
io.
Mi scusi. Sì. Presidente, mi scusi. Occorre evitare che le risposte del test siano accompagnate da battute o considerazioni di qualsiasi natura.
Vabbè, sarà l'avvocato di sotto.
Non era, no,
non sto parlando dell'avvocato che fa.
Va bene, gli avvocati si comportino bene.
Ma scusi giudice, è vietato fumare una sigaretta con una persona? Non credo. No?
Va bene, andiamo.
Senta, lei prima ha dichiarato, mi dica perché adesso è tutta questa confusione, ha dichiarato che poi il Fabiani prendeva un volo e andava chissà dove?
Ma penso andava a casa sua, credo. Non
cosa?
Penso che andasse a casa sua.
No, ma lei l'ha dichiarato o no che Fabiani prendeva il volo poi?
E beh, se era lì a Cosenza, con cosa andava? Dove doveva andare?
No, allora le ripeto, Fabiani prendeva il volo o no?
Ma io non capisco che importanza abbia sta roba.
Lei non deve capire, lei deve dire. Lei prima ha fatto una dichiarazione.
Io non so che carta d'imbarco e che volo doveva prendere Fabiani.
Però ha preso il volo?
Magari io ho preso il mio volo e me ne sono andato. Cosa mi interessa di cosa fa Fabiani?
No, perché lei prima ha dichiarato che poi Fabiani prendeva e partiva in aereo.
Vabbè, se era in aeroporto ma che ci faceva? Allora è venuto solo per me in aeroporto?
Allora, giudice, io ho la carta dell'agenzia di viaggi presso la quale... Allora, in quell'anno Fabiani era il direttore sportivo della Triestina. Ogni volta che il direttore sportivo segue la squadra durante le trasferte, lo fa, ovviamente non si compra da solo il biglietto, non lo fa personalmente, ma lo fa per il tramite della società per il quale lavora, che ovviamente pagherà anche il biglietto. Allora io ho documentazione sia della Triestina Calcio, anche dell'agenzia di viaggi presso il quale la Triestina ha elaborato, preparato tutti i biglietti inerenti a quella trasferta, dove il Fabiani risulta non esserci.
Allora è venuto solo per me. Allora è venuto solo per me.
No, lei però, io non ho fatto nessuna domanda, ho risposto al giudice.
Comunque lui l'ha visto all'aeroporto.
Allora è venuto solo per me.
Non sa che dopo che direzione ha preso.
Va bene. Senta, lei è a conoscenza della sua graduatoria di fine anno? Sa, su 35, 40, 42 arbitri ogni anno eravate in un numero diverso. Lei è a conoscenza, almeno in questi anni in cui ha fatto la Serie A e la Serie B, come si collocava a fine anno in graduatoria?
Ho appena detto che non c'era meritocrazia, non me la dica neanche la graduatoria.
No, io l'ho fatto una domanda, se lei era a conoscenza...
No, non sono a conoscenza e non mi è mai interessato, perché tanto non c'era meritocrazia.
Quindi lei non sa, sa se è stato un arbitro... No, lei a me, avvocato, ma... non me lo dice. Allora, io ho fatto una domanda, se lei lo sa bene, se tu lo sa mi dice non lo so.
E non mi interessa neanche.
No, lo sa e non le interessa, quindi a lei non interessa sapere se era un bravo arbitro o un cattivo arbitro, se era bravo ad arbitrare oppure no.
Chi compila questa graduatoria, chi la compila?
I designatori,
vabbè.
Quindi lei non ha interesse di sapere se è stato un bravo arbitro oppure no?
No, perché non c'era meritocrazia, quindi è inutile che mi interessi in un ambiente dove non c'è meritocrazia.
Senta, ma lei in
e non ci sono i meriti, come cosa mi interessa? Una classifica?
No, ma lei ha risposto, basta. Allora, in questo ambiente dove lei a lei non piace niente, dove lei dice che sta facendo delle dichiarazioni, voglio dire, allarmanti e disarmanti allo stesso tempo, ma lei perché allora continua a lavorare fino a che anno lavora lei? 2004, 2005, 2006, quando? Fino a? Quanti anni?
44.
44 anni. E perché lei allora continua ad avere l'interesse di lavorare in questo ambiente che è così ostile, dove pensano che non sia una persona intelligente, dove pensano che sia una persona antipatica, dove pensano che sia una persona
Ma questa non è una domanda però.
Ma posso anche rispondergli, a parte il fatto che a parte il fatto che nessun arbitro, e lei lo sa meglio di me, dà le dimissioni in anticipo.
Aspettano
gli arbitri presenti. Gli arbitri aspettano sempre di ricevere la comunicazione da parte dell'organo tecnico, perché prima non se ne andrebbero mai. E poi, secondo luogo, mi scusi, io ho iniziato ad arbitrare a 22 anni, ma me ne devo andare io. Ma io finché posso arbitrare, arbitro, mi scusi.
Giusto.
Vabbè, così capita in quasi tutte le professioni.
Ma infatti, ma è giusto.
Perciò, e allora, non mi pare la domanda sia molto... Nessuno lascia il suo posto.
Senta, lei prima ha dichiarato che non aveva interesse, ma no, aspetti, perché non voglio fare confusione. Lei prima ha dichiarato che ha annotato in questo manoscritto tutti questi riferimenti a queste gare che lei riteneva pro Juve, per andare proprio a cercare, a centellinare quegli episodi per vedere poi la risposta del giudice sportivo, dell'organo tecnico.
No, la risposta
solo quelli pro
la risposta Juve. Dell'organo tecnico.
La risposta dell'organo tecnico. Ora, quando lei stilava questa sua personale classifica, no? Di sbagli e di errori, a parte il fatto che è una cosa personale, ma lei lo faceva vedendo le partite alla televisione?
No.
Era sul campo?
No.
E come faceva?
Ero a Coverciano, sentivo il commento del designatore.
Cioè, quindi lei, questo manoscritto che ha presentato,
allora,
è praticamente
conseguenza...
No, aspetti, cerchi di... Lei le sa certe cose, io no.
Ha ragione.
È una conseguenza di quello che lei vedeva a Coverciano, quindi lei su questa classifica ha scritto delle cose di cui non ha nemmeno visto?
Allora, no, prima... No, non è così. No, no,
ha
non
ha dichiarato che li vedeva.
No, non è così.
No, ha detto che non li vedeva, non li vedeva in televisione.
No.
Episodi incriminati li vedevano.
No, scusi, allora, mi scusi, avvocato, non dica cose che non ho detto, per favore.
Ha fatto una domanda,
allora,
lei mi deve rispondere.
Però fatelo rispondere.
Allora, noi ogni venerdì sera ci trovavamo a Coverciano e tutti insieme vedevamo gli episodi della domenica. Quindi su un televisore grande, non so, così, faccia così, adesso non so dire, e successivamente all'episodio c'era il commento del designatore. Io, che stavo sempre in ultima fila, con le... al buio, con le solo le luci del televisore, guardavo l'episodio, mi segnavo la partita e scrivevo ok, non ok, e poi tornavo a casa e me la portavo sul mio diario.
E lo riportava a pacchetti, giusto?
No,
capito?
No, quello no, gliel'ho portato alla fine, alla fine gliel'ho riportato,
mano.
Alla fine di quella stagione sportiva.
Se lei prima ha dichiarato che non aveva interesse di capire queste cose, per quale motivo annotava tutte queste situazioni?
Io gli ho detto che non avevo interesse di capire le logiche e non mi sono addentrato nelle logiche. Nel momento in cui io, col sudore, col sacrificio e con l'impegno, ottenevo quello che mi meritavo. Nel momento in cui mi è stato tolto quello che mi meritavo, è chiaro che allora ho cercato di capire perché.
Senta, da quando comincia lei a scrivere, a redigere questo manoscritto?
La stagione è 2001-2002.
Qual è la stagione nella quale lei ha arbitrato più partite in Serie A, se la ricorda?
La stagione precedente.
È sicuro che lei nella stagione sportiva 01-02 non ha mai arbitrato in Serie A?
A me risulta di non aver mai arbitrato in Serie A.
Non è sicuro?
No, sono sicuro.
Sicuro? Sicuro al 100% che lei non ha mai arbitrato in Serie A?
101%.
Se lei non aveva interesse, per quale motivo tutte queste indicazioni le dava al Facchetti, oltre al fatto che lo riteneva grande amico, unico uomo onesto del mondo del calcio?
Ha detto bene, unico uomo onesto del mondo del calcio. Premesso questo, io infatti non avevo nessun interesse economico o qualsiasi cosa si voglia immaginare o voglia farmi dire. L'unica cosa che avevo di interesse era riuscire a capire come funzionava tutto. E come ho detto prima, durante l'interrogatorio dei PM, alla fine mi sono messo sulla sponda del fiume e ho aspettato.
Quindi lei, di tutti gli organi, di tutti gli uffici indagini che sono passati nel corso di tutti questi anni, non si è mai fidato di nessuno?
No.
No. Ora, visto che l'ufficio indagine è un ufficio, è come dire, non mi fido del collegio giudicante nel Tribunale di Napoli. Oh, il collegio giudicante ha un nome e un cognome. Allora lei ci può fare i nomi e i cognomi delle persone delle quali non si fidava?
Non c'era una persona in particolare, o due persone in particolare. C'era tutta la conoscenza del settore arbitrale, della procura arbitrale, dalle varie situazioni che si creavano e come sono state definite tante volte alcune situazioni, tipo, ritorno a dirle, quella assoluzione della procura arbitrale per alcuni arbitri, che le ritorno a dire, c'è scritto sulla Gazzetta ed è un comunicato ufficiale, che è finito tutto in un vogliamoci bene.
Quindi non c'è una persona...
No.
Quale lei non aveva fiducia, tutte indistintamente?
Non tutte, io credo che quello che è emerso in questa indagine che è stata fatta e per il motivo che ci troviamo qui, credo che molte persone a chi ti rivolgevi forse non trovavi aiuto.
Ma lei lo dice dopo che ha letto gli atti di questa indagine, non ho capito.
No, io lo dico dopo che ho letto gli atti di queste indagini, ma soprattutto dai momenti che ho vissuto lì all'interno.
Quando li ha letti lei questi atti?
Mm?
Quando ha letto lei questi atti?
Ho comprato i due dossier dell'Espresso.
Quindi maggio 2006? Maggio 2006?
Sì, vabbè, ma cosa vuol dire?
Io ho fatto una domanda. Maggio 2006?
Quando l'hai pubblicato? Maggio 2006.
Maggio 2006. Prima del 415 bis. Vabbè. No, questa è una nota.
Vabbè. Beh, potevo comprare il Topolino, ho preferito l'Espresso.
Vabbè, era che sono stati pubblicati. Silenzio. Quindi lei li ha letti allorché sono stati pubblicati subito da me.
Eh beh, ero curioso di capire.
Cioè, benissimo.
Di leggere.
Maggio 2006, anche perché sono andati
abbiamo
a Ruba.
Abbiamo collocato nel tempo, maggio 2006.
Ma sì, anche perché sono andati a Ruba, dopo tre giorni non c'erano più.
Ma ero curioso, no? Di leggere tutte queste intercettazioni. Curiosità, voglio dire.
E in queste cose che lei ha letto, che cosa ha letto, se ci può... Che cosa c'era scritto sul libro nero e sul libro rosso dell'Espresso? Guardi, glielo ricordo, libro nero e
libro rosso
dell'Espresso.
Sì, è vero, libro nero.
È una domanda questa.
Ma che domanda?
Sì, giudice, perché gli interrogatori interrogatori che il signor Nucini ha fatto dinanzi all'ufficio indagini, dinanzi ai carabinieri e oggi qui davanti a tutti noi, li ha fatti dopo aver preso lettura di certa documentazione. Allora io vorrei sapere in questa documentazione cosa c'era, cosa c'era scritto.
C'era scritto tutto il contrario di quello che io ero a conoscenza di prima. C'era scritto praticamente...
C'era scritto?
Tutte cose nuove che io non conoscevo.
Tutte cose nuove che lei non conosceva.
Quindi se vuole dire che io abbia preso spunto da lì si sbaglia.
No, io a lei a me non mi deve dire queste cose, io non ho detto questo.
Va bene, comunque. Abbiamo
ognuno faccia il proprio lavoro, lei oggi ha il lavoro di testimone.
Le conclusioni saranno tratte a tempo debito.
Ma lei quando dichiara di essere stato in macchina con Fabiani, dichiara che va in albergo, ricorda la data, ricorda pure la targa dell'auto del Fabiani?
Purtroppo no, però ricordo la stanza, 303.
303. Ricorda che tipo di automobile?
La Y.
Cosa?
Y.
Una Y. Senta, quando lei è andato dall'Avvocassini, ha verbalizzato? C'è stato un verbale, è stato redatto un verbale di quell'interrogatorio?
Questo non me lo ricordo. Tantomeno mi sembra opportuno che io lo chiedessi, so.
Senta, lei prima ha dichiarato che all'inizio fece finta di essere amico dell'arbitro De Santis. Testuali parole, io ho fatto finta di essere amico dell'arbitro De Santis, così come ho fatto
sono testuali parole.
Giudice,
credo
testuali
che...
parole, ho fatto finta di essere amico di Massimo De Santis. Testuali parole.
No.
Ma non sappiamo.
Testuali parole. Io scrivo tutto, giudice.
No. Ho cercato di rendermi amico e di dimostrarmi amico, di rendermi più simpatico.
Ha fatto finta di essere amico dell'arbitro De Santis.
Non dell'arbitro
De Santis. Di apparire
più simpatico.
Giudice, però io sono sicura che il test ha detto questo.
No, non ho detto questo.
Non ha detto questo, no. Va bene. Meglio. E ha anche dichiarato, riferendosi al De Santis, che rimase indenne da quella famosa partita Juve-Parma del 2000, dove ebbe appena 4 mesi di sospensione. E perché ha fatto questo commento? Lei che ne sa di questa questione di Juve-Parma?
Io non ne so niente, però so che dichiarazioni post partita su episodi tecnici non si possono fare. E credo non solo io, ma molti, molti miei colleghi all'epoca hanno ritenuto quella sospensione.
E perché? È una sospensione di 4 mesi, è poco, ce lo faccia capire, ma magari io non voglio lo sappiamo, dire,
allora,
una sospensione di 4 mesi è poco.
Se lei mi ha fatto prima la domanda se è possibile... Se è possibile fare dichiarazioni alla stampa senza autorizzazione, io le ho detto di no. E quindi adesso le aggiungo che lui non ha fatto una dichiarazione dopo un giorno, dopo 2 giorni, lui l'ha fatto a caldo, dopo la partita, e non si può commentare un episodio tecnico dopo la partita, assolutamente.
Quindi lei ritiene che 4 mesi sono pochi, sono tanti?
Ma secondo me è un fatto grave.
Ma 4 mesi, per far capire anche a noi, perché noi non lo sappiamo, quale può essere una
sospensione... Io, non conoscendo la vicenda in totale, perché non la conosco, se non quella che ho letto sugli organi di stampa,
sui giornali,
per me è poco.
Per lei è poco?
Sì, soprattutto perché è poco, perché comunque, voglio dire, adesso, ma non per qualsiasi arbitro, non per lo specifico. No, aspetti, vabbè, non per lo specifico. Ma praticamente voglio dire, se tu lo sospendi 4 mesi nel periodo estivo, non gli togli neanche una partita.
Senta, un arbitro internazionale nel periodo estivo ha impegni arbitrali?
Dipende.
Secondo lei il De Santis, se ne ha conoscenza, nell'anno 2000, dopo questa sospensione, aveva degli impegni internazionali?
Non
se
ne
lo
sono
sa,
a conoscenza.
Non lo sa, quindi lei non può sapere se in quei 4 mesi il De Santis è
ma
stato fermato.
Ma se avesse avuto... Vede, avvocato, ha ragione.
Sì.
Può darsi che li abbia avuti impegni, però 4 mesi nel periodo estivo vuol dire forse arbitrare 1-2 partite. 4 mesi nel periodo invernale vuol dire perdere... Faccia conto quante partite.
Però se quella gara era l'ultima di campionato...
lo so, ha ragione.
Mesi...
Vabbè. È andata così.
Ma questo è anche un altro fatto,
è andata così.
Comunque, un arbitro internazionale nel periodo estivo ha molti, molti, molti. Senta, lei dichiara pure che a Linate dovevate andare insieme il giorno dopo ad allenarvi nel campo di Linate. De Santis le chiede di accompagnarlo.
Sì.
Conferma questo?
Certo.
Con che mezzo siete andati?
Con la mia macchina.
Con la sua macchina.
Certo.
Ma da dove partivate?
Dall'albergo dove eravamo alloggiati per andare al campo di Linate.
E ognuno era con la propria macchina?
No. Allora, chi era con i mezzi di trasporto, quindi aereo o treni, ovviamente il trasporto avveniva in pullman. chi abitava vicino a Milano, io abito a 50 km, quindi io sono andato in macchina a raduno, i campi di Linate, sa dove sono, sulla tangenziale est, io ho finito l'allenamento, prendo la macchina e me ne vado a casa.
Senta, altrimenti quindi oltre a lei che era in macchina, io in compagnia seritamente, come dice Del De Santis, c'era anche un pullman che accompagnava gli altri arbitri?
Sì.
Quindi tutti gli altri arbitri erano sul pullman?
No, non tutti gli arbitri.
Ci può, se si ricorda, ci può dire quali erano questi arbitri
allora,
che erano sul pullman?
Allora, quelli che abitavano alle vicinanze sicuramente erano in macchina.
E ci può dire, mi può dare delle indicazioni, se si ricorda, di arbitri che non abitano in Linate o in quelle zone, che lei si ricorda essere presenti sul pullman?
A me la cosa che mi interessa ricordare è il viaggio con De Santis, che poi...
qui interessa dire soltanto determinate
ma
cose,
sì,
non
no,
altre.
No, ma scusi, ma io come faccio a ricordarmi chi c'era sul pullman e chi non c'era sul pullman?
Ma lei mi risponda, non me lo ricordo, me lo ricordo. Io ho interesse, lei non mi può rispondere, io ho interesse nel dire questo e non ho interesse nel dire quest'altro.
Ma no, ma non è vero, no, scusi avvocato, ma scusi, mi sembra una domanda un po'... No,
ma lei non deve sembrare, allora, e io faccio una domanda, se il giudice me la fa passare... Se ricorda allora qualcuno,
scusi,
un nome, due, tre, di arbitri
pullman,
che era
ma sul
pullman
ci sarà stato quello che abita a Reggio Calabria, quello che abita in Sicilia.
Se mi dice i nomi, perché io non so chi abita in Sicilia e chi abita a Reggio Calabria.
Ma in quel
non lo sa nemmeno il giudice, non lo sa la Corte, non lo sanno i PM.
A me basta ricordare quello che è accaduto con nel tragitto.
Quindi lei ricorda solo quello che vuole ricordare.
Il resto, non che non voglio ricordare, non mi è interessato stare... Senta, io non faccio il portinaio,
Io le ho fatto una domanda e lei mi ha risposto non ho interesse
io non
a ricordarmi questi fatti.
All'uscita
allora,
di un edificio
no,
a guardare
adesso,
chi entra esce.
Un attimo zitto se mi permette, se mi permette. Io ho fatto una domanda.
Non è che
lei si ricorda?
Non ha fissato,
io ho 35 anni, sono giovane, la memoria io ce l'ho e questa è una memoria breve, io ce l'ho molto forte. Allora Lucini mi ha risposto. Io non ho interesse di ricordare questo fatto.
Ma non è vero, l'ho detto che non ho interesse. Avvocato,
a questa risposta,
avvocato, non è vero che non ho interesse.
Ma io non devo interpretare, giudice. Io
avvocato, mi scusi, non è vero che non ho interesse, ma non è vero.
Allora,
ma non lo ricordo, ma non lo ricordo perché non ci ho fatto caso.
Non ci ha fatto caso.
Ma le ripeto, non faccio mica l'usciere dello Sheraton. Scusi, che guardo chi entra e che esce.
Era capito che il senso era questo. Dice, non ho fissato il ricordo perché la
non mi interessa. Sava che chi saliva sul pullman e chi andava in macchina. Mi scusi, avvocato, per
andiamo.
Favore.
Andiamo.
Ho perso anche il foglio.
Dobbiamo sentire altri 5 test.
Senta, non lui ho finito.
Io ho perso già l'aereo.
Lei prima dichiarava che era stato tenuto a precisare. Io non ho mai contattato il Fabiani, è stato sempre il Fabiani che mi ha contattato.
No, è stato sempre in quelle due occasioni.
In quelle due occasioni. Su quale telefono lo contattava?
Gliel'ho detto sul telefonino mio e mi diceva attacca l'altro.
Il numero di telefono suo chi gliel'aveva dato a Fabiani?
Che ne so, cioè, no lo so forse immagino. Lo sa che le società, tutte le società di A e B hanno l'elenco degli arbitri? Col numero di telefono, con l'indirizzo.
Lo so, basta. Apposta glielo chiedo. E lei su quell'elenco che hanno tutti gli arbitri ha indicato il numero di cellulare?
Certo.
Sicuro?
Sì.
Ok.
E beh, per forza, scusi, anche per... mi piace la domanda, ma è anche ovvio perché non... Cioè, oltre a quello dell'abitazione, nel momento in cui sono in giro, se uno mi deve se il designatore mi deve contattare...
Lei è sicuro che in quell'anno, in quella stagione, in questo elenco ha messo il numero del telefonino?
Sempre.
Grazie,
sempre.
Ho altre domande, chiedo di depositare la certificazione della Triestina Calcio in riferimento al volo, la documentazione dell'agenzia di viaggio sempre in riferimento al volo da Lamezia Terme.
Va bene.
Chiedo inoltre al giudice di depositare anche, abbiamo fatto un 335 a Milano dopo le dichiarazioni, visto che non sappiamo in che stato sta il procedimento che il Lucini dichiara, Boccassini, ho detto, non ho detto, ho fatto verbale, non ho fatto verbale, allora noi che cosa abbiamo fatto? Siamo andati a Milano, abbiamo fatto un 335, dal quale risulta che Fabiani non è mai stato indagato, non è mai stato oggetto di indagato. Chiedo il deposito anche di questo.
Ma infatti io non ho parlato, infatti da Boccassini...
Non c'è bisogno dell'attestazione, va bene, andiamo.
L'aborto?
Depositiamo tutti questi documenti. Che le parti non lo osservano, sono documenti. C'è qualcuno che vuole osservare? Sì, lei è l'avvocato? E nomina come sostituto l'avvocato? Gallinelli, Paolo Gallinelli. Allora, avvocato, lo può ripetere al microfono per farlo venire in registrazione, avvocato?
Nomino come sostituto processuale il collega Paolo Gallinelli perché mi devo allontanare.
Sono l'avvocato.
Io sono l'avvocato Fabrizio Balestra, legale di fiducia del signor Cenicola Enrico.
Va bene. Allora.
Senti, ho due rapidissime domande da fare. Mi aspetto anche le risposte brevi, così facciamo subito a quest'ora della notte. Ovviamente sono l'avvocato Trofino, difensore di Moggi. Senta Nucini, lei ha fatto una serie di affermazioni attraverso le quali ci ha fatto comprendere che meritocrazia non esisteva in quelle che erano le sfere della Camera, tra cui i designatori ovviamente. Ci ha detto che la meritocrazia lì non esisteva. Io leggo che lei è diventato arbitro di A e di B, credo nel 1996, e che è stato dimesso per raggiunti limiti di età, credo, come era Calbuto per esempio, nel 2004 o nel 2005. Questo deficit di meritocrazia che lei lamenta è comune a tutto l'arco di questo periodo nel quale lei ha fatto parte della Camera?
No, mi sembra di averlo detto, no? C'è stato quell'anno dove nel 2000-2001, dove è stato l'anno migliore, dove io sono stato premiato con gare di Serie A e di Serie B, di vertice, sulla base dei risultati ottenuti sul terreno di gioco.
Perfetto, si fermi un attimo. Allora, diciamo che si sono avvicendati più designatori in questo arco di tempo. Lei, nei confronti di chi lamenta questo deficit?
Io non con
meritocrazia. Ora
sì,
facendo
sì.
Nomi e cognomi.
Sì, no, io non lamento nei confronti di nessuno. Dico solo che io non lamento nei confronti di nessuno se non il fatto che gli accadimenti hanno portato a far sì un appiattimento della classe arbitrale e quindi un azzeramento della meritocrazia. Mi sembra di aver ricordato all'inizio, ormai sono passate 6 ore, che oltre all'anno di Baldas e Mattei, che tutti sappiamo come è terminato, mi sembra di aver ricordato che l'anno dopo ci fu il sorteggio. Un sorteggio che ha penalizzato.
Ma io la fermo, non è che si dico troppo. Io questo deficit, vabbè, okay, di merito. Se vuole, siccome faccio io il controesame, credo che
allora,
non
stando
interessa questa risposta.
Allora,
posso fermarla?
Allora, che cosa?
Cioè, io le sto chiedendo. Lei ha detto che esisteva questo deficit di meritocrazia. Ora lei dice è sull'appiattimento degli arbitri. Quindi i designatori non c'entravano.
Non c'entravano, sì.
E allora mi dica quali designatori c'entravano, le sto chiedendo.
Allora, io ho vissuto un anno con Casarin e le ho detto quello che mi è capitato. Ho vissuto un anno con Baldas e le ho detto quello che mi è capitato. E oltretutto abbiamo visto cosa è successo. Ho vissuto un anno col sorteggio e le ho detto quello che è successo. Ho vissuto 6 anni con Bergamo e Peiretto, a parte un anno che ho ottenuto quello che meritavo.
Adesso per la domanda, durante tutto questo arco, lei ha sempre lamentato, l'ho fatta all'inizio.
Detto, tranne la parentesi del commissariamento.
Quindi tutti i designatori che
avvocato, avvocato, se non le mettono il guinzaglio, io il guinzaglio, le ho già detto, e i padroni, non ne ho.
Se non le mettono il guinzaglio, si riferisce a chi? A Casarina, a Garella, a tutti quelli che sono. Perfetto.
Io sono andato avanti per la mia strada.
Sono soddisfatto, si fermi qua. Facciamo una cosa.
Ma l'aveva già detto, avvocato, questo.
L'avevo già detto.
Aveva detto tranne il periodo del commissariamento, che c'era stato uno sbandamento, che non c'erano designatori, poi tutti i designatori gli avevano dato.
Quindi tutti i designatori, praticamente, per esempio, parlando di lei, l'hanno ritenuta un arbitro, mi scusi il termine, ma non è offensivo, mediocre.
Ma vedi, avvocato, le ho già detto che il giudizio di positività o di negatività è sì, ok, sì, va bene. A parte un anno. A parte un anno, gli ho già detto, grazie a Bergamo. No, a parte un anno ho avuto quello che mi meritavo. Grazie a Bergamo però, eh.
Senta, lei ha anche lamentato che nel periodo in cui era designatore Baldas, che aveva dei rapporti di frequentazione con un giornalista di cui abbiamo sentito prima il nome, e che attraverso questo giornalista alcuni arbitri insomma praticamente facevano dei favori, da quello che ho capito lei, da quello che ho capito da quanto ha detto lei, è esatto?
No, io non ho detto che questi arbitri facevano i favori.
Bene, allora, siccome lei lamenta che c'è stata gli organi federali della CAN che hanno assolto questi arbitri da una contestazione disciplinare, che cosa lamentava lei? Che cosa intravedeva?
Ma io non ritenevo giusto tutto quello che accadeva, mi scusi, io non ritenevo giusto, cioè, allora, se io vengo a conoscenza, mi perdoni, solo per farle capire, se io vengo a conoscenza e leggo che un arbitro, in occasione di una partita, prima di una partita, si trova a cena con un giornalista, il quale ha frequentazioni in certi ambienti, eccetera, eccetera, io non lo trovo eticamente corretto. Poi, oh.
Allora, si fermi qui. Allora, quindi era solo una questione di etica. Perché anche lei, voglio dire, da arbitro aveva qualche frequentazione, voglio dire, perché si lamentava
ascolti,
che questi signori...
Ascolti, la mia frequentazione con Facchetti è ben motivata.
Io non sto dicendo che
lui ne fa un problema di
Facchetti
qualificazione.
È un mito ed è una persona alla quale immagino, non vorrei nemmeno citarlo come cognome. Però io le sto dicendo: se c'erano delle frequentazioni con un giornalista, le frequentazioni con un dirigente di calcio erano un po' più intensamente, voglio dire, proibite. E allora perché lei lamentava che i suoi colleghi venivano assolti per questa situazione? Che addirittura
avevano
cenato una sera con Danilo Di Tommaso.
Bah, oddio, facciamo una cena. Va bene così, avvocato.
No, faccio la risposta.
Mi sembra di fare delle domande
comprensibili. Il test intende dire che non si trattava solo di una cena.
Ma... Oh, vabbè, ma è ormai sono passate. Questo contesto non ha. A mio avviso,
così si deve interpretare la risposta del test.
Va bene, voglio dire, degli arbitri che nei confronti dei quali lei si lamentava questo deficit di meritocrazia, tra cui abbiamo sentito prima Rosetti, l'abbiamo citato anche perché c'era anche Collina.
Ma guardi, io non voglio assolutamente commentare, individuare...
lei non commenta, io...
No, scusi, le carriere personali le carriere personali degli arbitri, io sono qui...
Ma non è una carriera personale, ho detto, tre sei tra quelli da lei denunciati, o tra virgolette immaginati, voglio dire, che avessero connivenze con un giornalista, se c'era anche Collina, le ho fatto una domanda, dica sì o no.
Io la invito a leggersi il rapporto...
Ma lei non può invitare nessuno, deve rispondere solo alle mie domande.
Ma io non posso...
Intervenga lei sapeva che Collina frequentava giornalisti?
Io so quello che ho letto, come ha letto lei.
Allora l'ho letto dai giornali, da dove l'ho letto?
L'ho letto dai giornali.
Dai giornali.
Punto.
Allora, nell'interrogatorio del unico che lui ha fatto, quello ovviamente sempre del 23 settembre del 2007, così si esprimeva. La giustizia AIA aprì un'inchiesta per appurare i rapporti che alcuni arbitri intrattenevano con il giornalista Di Tommaso. Inchiesta che si concluse, dopo una serie di audizioni di arbitri, con una assoluzione nei confronti degli arbitri in quanto ritenuti incolpevoli della violazione dell'etica arbitrale. Gli arbitri deferiti, ricordo, furono Collina, Ceccarini, Bartoli, Treossi e Cesari. L'ha detto lei questo?
Certo, ricordo perché ho letto, ma mi scusi, ma io ricordo, ma io non sono stato presente in un procedimento, io ho letto.
Lei ha detto.
E io riporto quello che ho letto.
Lei ha detto per tutta ricordo. Una mattinata di avere avuto una grande sfiducia, anzi, grandi sospetti nei confronti degli organi che hanno giudicato questi suoi colleghi.
No, un momento.
Lei ha detto che la procura della Camera faceva quello che voleva.
Io, mi è stata fatta la domanda,
Sentito, Presidente, io questo credo di aver...
Mi è stata fatta la domanda perché non sono andato a denunciare tutto all'ufficio indagine. E io ho detto perché io non mi fidavo, punto. Io, Danilo Nucini, non si fidava, punto.
Non si fidava.
Certo. Ecco. Non aveva stima, questo si è capito.
Perfetto.
Andiamo avanti.
Presidente, rapidissimamente, lei parlando della famosa Bologna-Juventus del gennaio, che ormai ne abbiamo parlato tanto, a una domanda specifica, credo proprio del rappresentante della pubblica accusa, ha detto, penso del presidente, dice, ma i resoconti della stampa su questa partita quali erano, quali furono? Lei ha detto, vabbè, ma vogliamo parlare del resoconto della... C'era la Moviola, c'era Biscardi, insomma, era tutto un disegno anche loro, se questo ci ha lasciato intendere, esatto, no?
Lei, allora, io non ho parlato di disegno.
Vabbè, insomma, voglio dire...
Quello che intende lei è una cosa, vabbè. Quello che dico io è un'altra.
Vabbè, diciamo che i commenti erano, non erano obiettivi perché erano, non lo so, di parte, non lo so, insomma, ha detto Biscardi...
Ma guardi, io a riferimento di quello che sta dicendo lei le porto un esempio, allora... Come moviolista abbiamo avuto lì dentro Baldas, sì, abbiamo avuto lì Tommaso.
Quindi lei non si fidava, voglio dire, non si fidava. Io questo le sto chiedendo, non si fidava di
Ma poi mi sembra che cosa sia messo dalle intercettazioni, non so, voglio dire, no?
Va bene, non si fida. Ma è chiaro, questo atteggiamento di diffidenza diffuso l'abbiamo capito.
Perfetto, l'abbiamo... Allora io ho una serie di... rassegna stampa di quel giorno che spaziano su vari giornali. Le cito un giornale, il Corriere della Sera, lei ritiene che faceva
non lo so, Corriere della Sera, non mi riguarda.
Due giornalisti di chiarissima fama che si possono leggere. Il rapporto in relazione a quella partita, presidente del signore del tribunale, il titolo, non nemmeno lei nel corso dell'articolo, il titolo: assist del fantasista, gol dell'attaccante, K.O. il Bologna, l'arbitro Nucini, il peggiore in campo, a caratteri cubitali. Ora ritiene che anche questo giudizio era, non lo so, maldestramente esposto oppure pilotato? C'erano degli altri, ma io l'ho preso il Corriere della Sera che credo sia...
Vediamo.
Guardi, li può leggere tutti, tanto tutti diranno quella frase lì.
Perché era tutto un disegno di
no,
tutti.
No, questo lo dice lei.
Vabbè, allora presidente, io non ho altre domande se non l'ultima, rapidissima. Prendo atto della risposta e vado proprio rapidissimo all'ultima domanda. Per inquadrare un attimo il tema e quindi essere più rapidi, famosa scheda che lei dice di aver ricevuto da Fabiani quel giorno. Questa scheda telefonica, lei dice che poi l'ha buttata, poi ha fatto delle correzioni, non ci interessa questo. Lei annotò il numero di telefono di questa scheda?
Sì.
E lo dette a Facchetti,
sì.
Giusto?
Sì.
Non ne tenne una anche per lei?
No.
Non ho altre domande, Presidente.
Ci sono altre persone che vogliono procedere al controesame? Possiamo licenziare?
Sì, ma chiedo scusa e spero ovviamente mi blocchi il Presidente perché è stato a fiume questa audizione, non voglio sovrapporre o ripetere quello che ho già detto. Bonatti per Pairè.
Posso chiedere scusa, devo chiedere solo una posizione. Io ho citato l'articolo del Corriere della Sera e è andata a firma di due giornalisti.
Allora si dà atto che viene acquisita al fascicolo del Dipartimento l'articolo di commento della partita Juventus-Bologna, è così?
Sì, Juventus,
famoso... Sul Corriere della Sera.
Il famoso rigore.
Vabbè.
Dicevo, Bonatti per Pareto. Lei ci ha già parlato, quindi ovviamente non le chiedo di ripetere dei suoi non buoni rapporti con Gonella, con Baldas e con Casarini.
Poi già... Faccio una correzione. Gonella non c'entra niente.
Ah, Gonella non c'entra niente. Casarini e Baldas.
Poverino, lui è arrivato, ha fatto il sorteggio.
Casarini e Baldas.
Sì.
Però ci ha detto anche che ci ha parlato all'inizio proprio della sua audizione, lei parlava di una presa di posizione nei suoi confronti, anche qui ci spieghi o mi corregga se ricordo male, una presa di posizione di Pairetto nei suoi confronti dovuta anche ad anni precedenti, quindi prima ancora che lei accedesse alla CAN AEP.
No, non ho detto anni precedenti, ho detto che l'anno di Casarini e Baldas lui era un arbitro in attività ed era un arbitro anziano. Quindi io sin dall'inizio ho dimostrato di non voler stare dentro il gruppo, non volevo essere una pecora, volevo essere una persona libera e indipendente nel mio modo di essere, nel mio modo, e evidentemente non piace, non viene accettato.
Cioè, no, ma dico, ma questo con Pairetto cosa c'entra? Cioè, Pairetto quindi era uno di quelli.
Io con Pairetto non ho avuto nessun screzio, invece, però, mi sono reso conto che evidentemente non gli ero simpatico.
Senta, lei arbitrò la Salernitana quando ebbe ad arbitrare tra le varie partite, ricorda partite arbitrate dove giocò la Salernitana?
Io la Salernitana l'ho arbitrata in C, in B, cioè voglio dire.
Sì, l'ha arbitrata più volte.
Ma credo di sì, sì, ma forse era meglio che mi portavo l'elenco delle partite così.
No, a me basta sapere se lei l'ha arbitrata.
Beh, ma scusi, ho fatto la Serie B e la Serie A, per forza che l'ho arbitrata.
Potrebbe anche per casualità, ma non l'ho arbitrata. Senta, per quanto riguarda, lei prima ha detto con riferimento. Ecco, lei, una parentesi, lei prima ha detto che non si fidava neanche dell'ufficio indagini.
Non ho detto neanche. E qui bisogna stare attenti.
No, ma infatti io non a proposito del
Danilo Nucini,
sì?
Danilo Nucini, non mi fidavo, ma posso essere libero di non fidarmi dell'ufficio indagini?
Lei, io le chiederei però, come già le hanno chiesto tutti, la cortesia di non fare commenti, di dare risposte, visto che ha continuato a farne.
Ma ho già risposto.
Però abbiamo ormai acclarato che non si fidava della FIGC.
Le volevo chiedere, lei sa che l'ufficio indagini
Perché non posso, sono un uomo libero, eh.
Sì, infatti non vorrei fare commenti.
Vabbè, molti sono delle categorie, non si fidano.
Avevo una domanda, io volevo sapere se sa da chi è composto l'ufficio indagini. Lei sa da chi è composto l'ufficio indagini?
Quando?
Nel tempo, vuole sapere l'avvocato o in un determinato.
Io da quando è arrivato il dottor Borelli ho cominciato a fidarmi dell'ufficio indagini.
No, ma l'ufficio indagini, lei sa che è composto da magistrati, sì o no? Sapeva che era composto da magistrati?
Sì, a magistrati, avvocati, non lo so.
Lo sapeva, dico, fin da subito.
Ma nello specifico, ma no che tizio era magistrato, tizio... No, non, nello specifico non conoscevo le figure, però...
Io non le sto chiedendo se conoscesse le figure, le sto chiedendo se lei sapeva che l'ufficio indagini, come ufficio...
Vabbè, avvocato, che rilevanza ha questa domanda?
Che c'erano dei magistrati... Ma non è nemmeno vero,
Perché ha il suo rilievo? Non è una categoria...
Ma lo dirò in discussione, perché è un
Perché ha un suo rilievo?
Se vuole che anticipi la discussione, se vuole che anticipi. Perché secondo me...
Per farci capire a che fine.
Secondo me non è credibile una persona che dica che non si fida dell'unico organo che è deputato, cioè che è composto tra l'altro da competenti, da persone...
Vabbè, allora io non sarò credibile, avvocato, che io Danilo Nucini, da uomo libero, dico che non mi fido. Ma tutto quello che è emerso, secondo lei...
Però io chiedo di non commentare.
Tutto quello che è emerso, secondo lei, è credibile o non è credibile?
Va bene,
risponde lei.
Testimone, lei deve rimanere nei suoi...
Quello che lei chiama l'emerso è il processo che è in corso, quindi è emerso per modo di dire. Ci ho detto.
Tanto è emerso.
Sì. Va bene.
C'è un processo.
È subiudice, dice l'avvocato. Lei, allora, non ha ancora detto l'ultimo.
Dopo che era emerso.
Avanti.
Ma questo è evidente che lei ha delle idee preconcette sostanziali. Lei un'altra cosa che ha detto...
Dopo che era emerso.
Va bene, va bene. Avvocato di Pairetto... pericoloso l'avvocato.
Un'altra
che viene a Santa Maria Curetta.
Avanti.
A domanda dell'avvocato.
Sono un uomo, sono mica una donna.
A domanda.
Silenzio.
Sono un uomo, sono mica una donna.
Silenzio. Vabbè, si intende un santo maschio. Andiamo.
Santa Maria.
A domanda dell'avvocato.
Ha detto Santa Maria Curetta.
Andiamo.
Non riesco a farlo.
L'equivalente San Francesco d'Assisi. Si è buono. Allora, basta. Avanti. Avanti, sentiamo.
A domanda dell'avvocato Prioreschi, lei aveva risposto che quando si presentò al maresciallo Di Laroni, maresciallo capo Di Laroni Michele dei Carabinieri, per rendere il 23 settembre 2007 le proprie dichiarazioni, andò lì sfornito di qualsiasi riferimento, cioè non andò lì con dei verbali o con qualcosa che lesse.
Non mi risulta di aver detto quello che sta dicendo lei. Io non sono andato con nessun verbale.
Sì, questo sta dicendo. Non aveva appunti, non aveva niente.
Non aveva appunti,
niente.
Allora senta, lei non ha dettato qualcosa che stava leggendo. Ad esempio, non aveva con sé, per farle un esempio, le dichiarazioni rilasciate il 12 ottobre 2006 alla Federazione Italiana Gioco Calcio.
Le ha portate con sé queste dichiarazioni?
Che dichiarazioni?
Le aveva fatte?
Io ho fatto dichiarazioni.
Lei aveva rilasciato dichiarazioni alla
il dottor Borrelli.
E le ha portate con sé, vuole sapere l'avvocato?
No.
E perché dice che le ha citate nel verbale?
Ecco, ma lei non le ha portate con sé.
Non le ha portate.
Cioè,
la copia di queste dichiarazioni.
No, io ho portato la copia
No, io non quando ha parlato dei carabinieri, lei che cosa aveva in mano
niente,
come carte?
Niente.
E ci è andato nei carabinieri nel 2007, quindi mi conferma.
Quando mi hanno chiamato?
2007. E un anno prima era stato da ufficio indagine.
No, non un anno prima. Non è,
lei
non
le dico, un anno prima.
Un anno prima?
12 ottobre 2006.
No.
Vabbè.
Sì?
Date,
11
date
mesi.
12 ottobre 2006 e 23 settembre 2006.
Come vola il tempo.
È proprio un anno solare. Quasi 11.
11 mesi.
11 mesi. Va bene, non mi basta. Quindi lei non aveva nessun... Ascolti, l'ultima domanda è questa. Con riferimento alle dichiarazioni che lei, quelle importanti, diciamo, quelle relative alla scheda, a quell'episodio torinese, che lei riferì a Facchetti. Facchetti non fece denunce o le riferì di averne fatte o non le riferì di averne fatte?
Non ha fatto denunce e non mi ha riferito che ha fatto denunce.
Quindi le riferì di non averne fatte?
No. No, non mi ha detto niente.
Ah, ecco.
Non mi ha detto niente.
Tenne riservo sul punto.
Eh?
Mantenne riservo sul punto.
Mantenne?
Riservo, le disse né sì né no, non le disse niente.
Ma non abbiamo proprio parlato.
Non ne hanno proprio parlato.
Che riservo deve tenere, mica...
Riservo.
Che riservo?
Cioè che praticamente non gli ha detto niente, non gli ha detto niente.
No.
Andiamo avanti. Andiamo.
Non ho altre domande. Chiedo però a questo punto che in relazione alla penultima domanda che ho fatto, il tribunale, chiedo che il tribunale a questo punto acquisisca per valutare la credibilità del testimone il verbale delle dichiarazioni rilasciate il 12 ottobre 2006 alle ore 11 dal signor Danilo Lucini e il verbale delle sommarie informazioni rese avanti i carabinieri di Roma ore 12:15 nella persona del maresciallo capo di Laroni Michele, perché vi sono delle sovrapposizioni speculari con stessi termini, stesse frasi identiche, con l'unica differenza che ci sono delle piccole aggiunte.
Quindi c'è il consenso di tutte le parti, l'accordo di tutte le parti si acquisisce al fascicolo del dibattimento i due documenti, anche il PNA ha prestato con me.
Anzi, voglio dire grazie, potevamo farlo senza il retaggio.
Posso un attimo?
Allora, chi altro deve intervenire?
Io, Presidente, l'avvocato Giacomo
praticamente Gillo. Sono le dichiarazioni rese ai carabinieri e all'ufficio nel 2006 e nel 2007 dal tempo. È così. Va bene.
Possibile?
Abbiamo
capito. Una domanda. Presidente, allora. Grazie. L'avvocato Giacomo Ungello, difensore di Racabuto Salvatore. Volevo chiedere al signor Lucini da Bergamo se gentilmente ci può dire, Lucini da Bergamo, va bene, per il pubblico mistero, siamo in tema calcistico, no, quindi non è una cosa offensiva, per l'amore del cielo. Volevo sapere, quando loro sono designati ad arbitrare una gara di calcio, se sanno prima, oltre chiaramente la gara che devono arbitrare e chiaramente gli squalificati, se sanno prima chi sono i diffidati, se lo sapete.
Allora, uno non lo sa, però se va a leggere sulla gazzetta li trova.
Ecco, però dico, la CAN o l'AIA, quando vi manda ad arbitrare, vi dice solamente gli squalificati. Il fatto che voi
sapete,
dice chi sono gli squalificati che non possono gli squalificati che non possono giocare alla partita di calcio.
No, non ce lo dice neanche la CAN.
Vabbè, non ve lo dice nemmeno. Ok,
non
meglio
ce lo dice
ancora.
Neanche la CAN.
Okay.
Lo legge sul campo.
I diffidati lo venite a sapere voi.
I squalificati non sono sul campo.
Non si legge
no,
sulla
Presidente.
Gazzetta. Sugli organi di stampa lo si legge.
Vabbè, quindi i diffidati lo sapete per scienza vostra, cioè perché leggete i giornali.
Ah, certamente.
Ah, ecco, quindi non è che siete tenuti a sapere chi sono i diffidati. Questa era la domanda che io avevo fatto. Grazie, gentilissimo.
È importante quella, è la domanda che mi ha fatto.
Vabbè, basta.
Grazie. Basta una, ma pure.
Avanti.
Posso, Presidente, avvocato De Vita, già mi ha fatto le domande il mio sostituto, mi costituisco peraltro a verbale, difensore di Bergamo Paolo, avvocato De Vita. Una sola domanda. Sì, se sa se che sussistono rapporti di conoscenza fra Facchetti e Bergamo, se è una cosa che di sua conoscenza, se...
Ma guardi, io per quello che so io, il rapporto che ho avuto con Facchetti, lui non mi ha mai assolutamente parlato dei suoi rapporti con altre persone all'interno del mondo del calcio. Era solo un rapporto esclusivamente tra me e lui. Io non gli ho mai chiesto se lui parlava con chi o qualche cosa. Quindi, tantomeno mi ha parlato di Bergamo.
Va bene.
Prima delle partite, quelle magari più importanti, o immediatamente dopo, voi arbitri avevate contatti con i designatori per avere delle indicazioni, delle commenti?
A volte sì, a volte prima e anche a volte dopo.
C'erano questo tipo di contatti. Grazie. Una volta.
Possiamo concedere il test? Sì? Va bene. Qualcuno vuole rivolgere domande? Va bene, il test può andare. Arrivederci, grazie. Grazie, grazie a lei. Pubblico ministero, chi dobbiamo sentire? È un programma, dobbiamo sentire i testimoni. Ma questo spesso qua capita quando sono dei processi che si finisce molto tanto.
Sono testi così, Presidente, cioè, pensare di
ma io
fare...
penso che gli avvocati che vengono hanno anche interesse a che sì, sì.
Noi domani mattina abbiamo anche processi a Roma, voglio dire, dovremmo preparare, cioè.
Ma tu...
io domani per esempio ho un processo con il dottor Romeres con una richiesta di ergastolo, se adesso qui fino alle 8
quando io poi l'ho detto che sono altri vabbè, siete pure due, effettivamente vi potreste anche alternare. Poi noi abbiamo fatto il calendario con tanto anticipo e quindi voi vi dovete regolare.
Io credo al programma, anche se con
la richiesta di un programma,
ma ora che ore sono? Io penso che 3-4 ore ancora possiamo stare qua, o no? 3-4 ore ancora. Avanti, su.
Però dice... perché questo test ci ha impegnato qua. No, è un... questo test ci ha impegnato 5 ore. 6 ore, mi correggono. Dobbiamo sentirne altre 5. Di cui un test ha reso 4 dichiarazioni nel corso delle indagini, molte di più di quelle. Di quelle della... Allora, il problema è che, dal punto di vista oggettivo, anche per rispetto per chi ci aspetta dall'altra parte, non potremo sentire tutte e 5. Almeno ascoltiamo quelli che ci sono, perché dicono alle 9 di sera che devono tornare a casa e ripresentarsi.
Si devono ripresentare il 16 giugno.
Mi scusi, Presidente.
Allora, scusi, Presidente. Chi vuole intende sentire? Altri due, avanti.
Allora, mi scusi, no, chiariamo una. Ovviamente, come dire. È veramente anche una questione di giusta lucidità mentale, di impegno per tutti, per tutti quelli che fa.
Ma non mi dite che vi siete esauriti per sentire
allora
queste due cose.
Per quanto riguarda
noi ci siamo esauriti da malattia.
Signor giudice, silenzio.
Posso dire che è più un problema di rispetto dei testimoni che non di noi, perché noi siamo abituati.
Vabbè, allora voi siete abituati, ecco, un avvocato onesto ha detto siamo abituati. Allora, andiamo, sentiamo chi dobbiamo sentire allora. Facciamo una cernita,
sì,
chi volete sentire?
Allora, Presidente, abbiamo due persone che forse anche per problemi legati al rientro vengono quasi tutti, non tutti, da sedi lontane. Credo che potremmo sentire sicuramente Gazzoni Frascara, Bertolini e De Cilis. E potremmo, anche per la sicura lunghezza dell'esame e poi del controesame, come prevedibile... rinviare e deciderlo però già d'ora l'esame di Galati e di Aliberti.
Va bene, almeno che ritornerebbero il 16. Qual è la prossima udienza del 16? Il 12 abbiamo detto che c'è la sospensione elettorale. E allora il 16 è la prossima udienza.
Far entrare.
E allora facciamo così. Facciamo entrare il test e Gazzoni?
Sì.
Allora liberiamo questi testi. Fateli entrare in aula così. Galati Aliberti. Chi è Galati? È lei? Prego. Sì, sì. Allora, dove sono Galati Aliberti? Allora, invitiamo a ricomparire qui. Allora, lei è Aliberti? E lei? Allora vi invitiamo a ricomparire il 16 giugno senz'altro avviso, perché l'udienza terminerà tardi e saremo impossibilitati ad esaminarvi oggi. Va bene? Allora si dà atto che i testi Galati e Aliberti vengono invitati a ricomparire senz'altro avviso per l'udienza del 16 giugno. Sì, ore 9. Vabbè. Allora. Buona. Prego, pronunci questa formula di impegno che è davanti a lei.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo, con la mia deposizione mi impegno a dire la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Le generalità?
Giuseppe Gazzoni Frascara, nato a Torino il 15 ottobre 1935 e residente a Bologna in via Santo Stefano numero 11.
Professione?
Industriale.
Industriale. Pubblico ministero?
Sì. Gazzoni, lei ha rivestito, è stato maggiore azionista e poi anche presidente della società Bologna FC. Mi dice per cortesia in quali anni?
Io sono stato presidente dal 93, se ricordo bene, fino al 2001, non ricordo se era 2001 direi. Dopo di me fu poi rimasto consigliere d'amministrazione e maggiore azionista e fu presidente Cipollini fino al 2005. Poi dopo, con la retrocessione del Bologna, le cose terminarono.
Ha rivestito anche cariche all'interno della Federazione Italiana Gioco Calcio.
Sono stato consigliere di Lega per un certo numero di anni e poi ho rappresentato in Federazione Italiana Gioco Calcio la Lega di Serie A per pochi mesi, direi dal giugno 2005 fino all'agosto 2005.
Ho capito. Senta, nell'ambito di questo suo settore di attività ha avuto occasione di avere rapporti con dirigenti e della società Juve e poi in particolare, oltre che con dirigenti, con gli azionisti di questa società, con la famiglia Agnelli?
Sì, sì, perché c'era un vecchio rapporto d'amicizia fra la mia famiglia che risaliva a mio padre e al padre dell'avvocato Agnelli. Poi sono stato quasi coetaneo del dottor Umberto, quindi eravamo molto legati. Quando io andavo a Torino col Bologna o andavo dall'uno o dall'altro, andavo nel spogliatoio della Juve, mi ricordo l'avvocato che era nel spogliatoio del Bologna a salutare il giocatore, insomma era un rapporto così molto amichevole.
E quali sono stati nel corso degli anni e poi fino a quel momento che abbiamo detto collochiamo alla fine della stagione 2004-2005 i rapporti con i dirigenti e complessivamente con la società Juve?
Beh, non c'erano più i fratelli Agnelli perché erano mancati e quindi le relazioni con la dirigenza stranamente notai che si irrigidirono, ma diventarono più formali, prima erano molto amichevoli. Li vedevo spesso perché andando in Lega, negli ultimi anni non ci fu passaggio di giocatori tra il Bologna e la Juventus o viceversa, però li vedevo spesso e i rapporti erano costanti e normali, ecco, anche se un po' più rigidi del passato.
Lei si riferisce alla fase, mi scusi, dirigenziale relativa a quali nomi, a quale figura?
Sì, quella, la triade, ma diciamo Befica c'entrava poco, Moggi e Giraldo. Sì.
Sente, quando erano ancora, e lei aveva rapporti, erano viventi i componenti, i membri della famiglia Agnelli con, che lei conosceva, lei ha mai avuto occasione con queste persone di poter colloquiare, ovvero raccogliere confidenze? In ordine
sì, un po' qualche confidenza c'era, ma non so quanto era l'ironia dell'avvocato, ma un giorno mi disse, parlando così, mi disse che Luciano Moggi era un male indispensabile. Mi disse questo, io rimasi un po' perplesso, poi disse, ma se lo dice lui.
Male indispensabile. Si può parlare un po'? Sì, un po' più alto. Scusi. Vabbè, l'avvocato disse che Moggi era un male indispensabile. Andiamo. Però alzi un po' più la voce. Sì. Andiamo.
Senta, e con queste, le ha detto che i rapporti non erano più quelli di un tempo ed erano diventati quantomeno più formali, c'è stata possibilità per lei di intavolare discussioni o colloqui di qualunque natura? Parlo di questa fase dirigenziale nuova.
Beh, mi ricordo che si andò al Palace a Milano a una trattativa per un giocatore, mentre nella fase, diciamo, più amichevole, le cose venivano a casa mia a Bologna in 10 minuti e non erano mai smentite. Mi ricordo che cedemmo un certo numero di giocatori giovani con proprietà o anche dei giocatori per intero, e lì notai che la trattativa poi il giorno dopo aver stretto la mano, venne annullata. Ecco, trovai che c'era un certo irrigidimento nelle posizioni, cosa che secondo me, quando si dava la mano, se c'era presente soprattutto l'avvocato, il dottor Umberto, queste cose secondo me non sarebbero successe. È forse un'illazione la mia, ma è anche suffragata da quello che poi effettivamente è successo.
Senti, il riferimento invece a questioni riguardanti l'assunzione, l'ingaggio di allenatori, in particolare per la sua squadra dell'epoca.
Sì, mi ricordo che avevamo dei problemi di allenatore, allora un'idea che mi era venuta in mente, anche perché come si sa il calcio è una questione anche sia tecnica che mediatica, io mi ero orientato e telefonai a Zeman. E con questa voce slava che mi divertiva perché era un linguaggio abbastanza colorito, mi disse che sarebbe stato disponibile, mi chiese di certi giocatori di qua di là. Allora, sapendo che c'era questo diciamo clima non positivo fra Zeman e la Juventus per le note questioni che sono state riportate sui giornali, non mi compete a me ripetere, chiesi a Giraudo, dico: Antonio, cosa ne pensi, anche per non fare uno sgarbo, dato che bene o male la Juventus è comunque uno dei club più, era ed è uno dei club più importanti del calcio mondiale, certamente in termini tifosi, e anche per mantenere dei buoni rapporti. Noi eravamo una società di media statura nel campionato italiano. Gli dissi: cosa ne pensi? E lui mi rispose, mi dice: proprio necessario, dal che capii che non era il caso di farlo, perché sarebbe stato comunque, come dire, considerato un'azione di sgarbo. Perlomeno questo è quello che penso io, ma non credo di sbagliarmi.
E dunque lei sia
andai su un altro allenatore, salutai Zeman, e gli dissi che c'erano ragioni tecniche, il modulo che voleva applicare poteva non andare bene con i nostri giocatori.
Senta, volevo sapere ancora questo, con riferimento alla stagione 2004-2005, lei ha mai avuto la possibilità di constatare direttamente, ovvero raccogliendo indicazioni o confidenze di altre persone, situazioni di significativa irregolarità di quanto accadeva sui campi di calcio in quella stagione, almeno con riferimento alle partite disputate dalla sua squadra?
No, io... Diciamo che io notai certe cose, soprattutto Cipollini, che era il presidente. Io non ho mai telefonato a un designatore, non ho mai telefonato a Berger, non ho mai telefonato a Pairetto, sì, li conosco perché li vedevo in televisione, ma non ho mai telefonato perché ritengo, nella mia modesta etica, che non era il caso di farlo, anche se molti colleghi lo facevano e avevano, penso, diritto di farlo, non lo so, non ho mai approfondito questo aspetto. Comunque io non lo facevo. Cipollini, che è stato nel calcio da giocatore a direttore sportivo, a presidente, conosceva queste persone e teneva lui rapporti con gli arbitri. E mi disse, per esempio, una partita, mi disse che dopo Fiorentina-Bologna ci distrussero, mi ricordo la parola, ci hanno tolto e distrutto la difesa, perché per una squadra che il giorno, che la domenica successiva doveva giocare con la Juventus. Infatti la domenica successiva ci fu Bologna-Juventus, io avevo ospite da me, anche se la differenza d'età è molto cospicua, il giovane Lapo, il quale venne a vedere la partita con me e noi resistemmo al Bologna senza la difesa titolare, resistette quasi tutta la partita, poi l'arbitro Pieri, mi ricordo bene, su un fallo inesistente, il fallo lo fece un juventino sul nostro difensore, invece fu data una punizione contro di noi e Nedved tirò molto bene la punizione e fece gol su una punizione che non c'era, e l'Apo mi ricordo si rivolse verso di me e mi dice: guarda Giuseppe, mi dispiace vincere in questo modo, chiudo, questa è l'esperienza diretta che ho. Poi sa, rileggendo le cose, rileggendo quello che ha pubblicato di qua, di sopra e di sotto.
Mentre per quanto riguardava quella prima iniziale partita, da chi era stata arbitrata? Quella precedente il Bologna-Juve,
credo,
scusi.
Credo De Santis, se non vado errato. Quella Fiorentina-Bologna era De Santis, e invece Bologna-Juventus era Pieri.
Vi furono da parte di Cipollini, lei ha detto all'epoca, formalmente presidente della società, o altre figure dirigenziali o comunque presenti nella sua società, indicazioni di questo tipo o segnalazione a lei anche con riguardo alla partita Bologna-Lazio che si disputò Bologna-Lazio, il 17 aprile?
Bologna-Lazio ci furono, Carraro, cosa ci fu? Aspetta, adesso mi ricordo. No, direttamente sulla questione, io so che Lotito aveva un alterco con me, ricordo in Lega, perché io dissi che era scandaloso rateizzare, anche se poi legalmente accettato, voglio dire, non era un illecito, ha approfittato di uno slot nella legge e riuscì a rateare un debito fiscale, credo di 140 milioni in 25-30 anni, tant'è che io dissi: io non vedrò mai il pagamento delle ultime rate, perché avendo 70 anni non ce l'avrei mai fatta. Comunque è stato bravo lui a ottenere questo, e trovavo sbagliato che, dato che il calcio vuol dire questioni tecniche, ma vuol dire anche molto denaro, trovavo che dare un vantaggio del genere a una società in competizione nello stesso campionato fosse un errore, e questo causò degli alterchi notevoli con Lotito, il quale però non mi minacciò di nulla sul Bologna-Lazio. Vidi una stranissima partita che Cipollini mi disse che è molto strano quello che è successo nella partita Bologna-Lazio. Il Bologna vinceva 1-0 e poi perse 2-1. Io ero via, mi ricordo la vita in televisione, ecco, la mia esperienza di quel fatto lì, che poi avessi contro Lotito, era vero, perché dopodiché Lotito poi 6 mesi dopo fu molto gentile con me, ma questo non cambia quello che era successo 6 mesi prima.
E vi erano da parte sua, meglio, a sua conoscenza, facevano parte del suo patrimonio di conoscenze, fatti che riguardavano il possibile legame, rapporto fra la società in quel momento, in quel periodo, tra la società di calcio Lazio e figure della Federazione Italiana Gioco Calcio?
Sì, sì. Io gioco a sport da vecchietti, gioco a golf, e gioco anche l'allora presidente della federazione gioca a golf, o giocava, credo giochi ancora. Giocammo insieme a Roma, mi ricordo, al campo dell'Acqua Cetosa, e mi disse: ma perché c'era questa probabilità che la Lazio saltasse per aria, fallisse, avendo un debito erariale di quell'importanza, voglio dire, se non trovava la rateazione la Lazio doveva portare i libri in tribunale. Mi disse: no, è tutto a posto, è tutto si mette a posto. E poi ho avuto un'altra esperienza clonando un'iniziativa della Juventus che era pensata bene, e adesso viene oggi attuata in maniera moderna, quella del nuovo stadio, o di quello che si chiamava all'epoca Mondo Juventus, che è una bellissima iniziativa immobiliare, che è poi la soluzione moderna per poter dare patrimonialmente dei risultati tali per evitare questo folle mecenatismo che sostiene il calcio in Italia e nel mondo. Quindi una rendita immobiliare a servizio del calcio. E siccome sono stato a suo tempo consigliere di Banco, non so mai se è Banco o Banca, adesso è Banca di Roma, non mi ricordo mai perché ha cambiato la lettera, la prima, Banco di Roma, conoscevo il dottor Geronzi e gli parlai, siccome aveva a cuore la situazione della Lazio, gli dissi: guardi che c'è una soluzione che è quella di permettere alla Lazio di avere uno sviluppo immobiliare in una parte della provincia di Roma, in modo da fare un nuovo stadio con intorno il solito centro commerciale piuttosto che residenziale, alberghi, case per giovani piuttosto che per studenti e cose di questa specie. E lui mi convocò, mi ricordo, nei suoi uffici, peraltro molto belli, assieme al dottor Ligresti, che all'epoca era interessato a rilevare la Lazio, prima di Lotito. E quindi parlammo a fondo di questa questione, poi dopo mi diedero una bellissima automobile e mi riportarono nell'albergo. La cosa finì lì, che dimostrava che il dottor Geronzi aveva a cuore le sorti di una delle due grandi società di calcio cittadine, e che il dottor Ligresti a quell'epoca sembrava interessato a rilevare la maggioranza della Lazio. Quindi ho avuto questo tipo di esperienza.
E quanto ai rapporti concreti o al momento...
Chiedo scusa, mi devo allontanare e chiedo scusa al pubblico ministero se l'ho interrotto, e quindi nominerei sostituto, l'avvocato Bonatti nomina quale sostituto processuale l'avvocato Mauro Torni in casa.
Va bene.
Chiedo scusa.
Si dà atto che l'avvocato Bonatti si allontana e nomina come suo sostituto l'avvocato Torni in casa.
Senta, invece quanto a momenti o situazioni concrete nel mondo degli affari che riguardanti le persone di Cesare Geronzi e quella di Franco Carraro, c'erano momenti che vedevano...
Insieme no, ma il dottor Carraro era presidente del Medio Credito Centrale, che è di proprietà del Banca di Roma, quindi era, diciamo, non dipendente, lavorava nell'ambito di questo grande gruppo bancario ed era allo stesso tempo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Quando andavo qualche volta, che andai negli uffici del dottor Carraro, fui ricevuto proprio negli uffici, peraltro anche quelli molto belli, del Medio Credito Centrale.
Senta, al termine di quella stagione 2004-2005, quale fu la situazione in concreto per la sua società e per lei?
Beh, a parte il danno patrimoniale, ma credo che questo non riguardi questa riunione, questa corte, perché è un danno civile, e il danno civile verrà poi risolto, come avete deciso di farlo in altra sede. Il Bologna fu... io non posso dire in tutta onestà che ci fu un complotto contro il Bologna, perché questo non me la sento di dire. So che il Bologna fu colpito, che è una cosa ben diversa. Cioè non ci fu un dito puntato verso di me, anche se io potevo essere quello che rompeva le scatole col doping amministrativo e che denunciai, e e mi vanto di averlo fatto, nel senso che trovavo che era ingiusto che una squadra come, non so se c'è Franco Baldini, se c'era all'epoca, ce l'aveva con me, ma io vi dicevo la verità: la Roma venne a Bologna, ci rifilò 5 gol in 10 minuti, io fui quasi accoltellato dai tifosi, loro avevano un debito IRPEF di 40-50 milioni di euro e noi no. Allora se io avessi avuto, non pagavo l'IRPEF, certamente avrei avuto 20 milioni, noi pagavamo 20 milioni di euro di IRPEF all'anno, avremmo potuto avere giocatori molto migliori di quelli che avevamo. Infatti l'anno dopo, quando la Roma venne e pagò l'IRPEF, prese 3-2 da noi. Questa è la verità. Comunque adesso ho perso il filo, se me lo può...
Stavamo parlando della questione che si era determinata in generale al termine di quella stagione.
Il Bologna prese 2 schiaffi, costosissimi per il sottoscritto, ma prese 2 schiaffi in faccia. Uno, la retrocessione in un campionato che a mio avviso è risultato del tutto falsato, perché non è stato dato il titolo di campione d'Italia, le partite sono saltate, il Bologna ha avuto delle partite in cui direttamente ha subito, dopo si è visto, se ha subito dei torti, indirettamente ha subito dei torti, perché posso dire che il Siena-Milan, Siena 2, Milan 1, dove pare, leggendo quello che ho letto sui giornali, c'è stato qualche intervento a favore a sfavore del Milan e quindi a favore di qualcun altro, ha dato 3 punti al Siena, anche se il Siena non li aveva, è finito un punto davanti a noi. Quindi non è soltanto le partite dove il Bologna è stato direttamente colpito, diciamo, fra virgolette, o danneggiato, la parola più corretta è danneggiato, ma anche quelle indirette che hanno favorito altre squadre che lottavano per la retrocessione e che invece si sono salvate. Sottolineo che il Bologna fece in quel campionato 41 punti, campionato a 20 squadre o 42 con lo spareggio finale, oggi ci si salva 36, quindi non era un carro rotto, sì, non era una grande squadra, ma non era neanche una cattiva squadra, perché oggi i risultati poi sono quelli. Per quanto riguarda il secondo schiaffo, ma non riguarda credo questo processo, fu la questione dell'iscrizione di una società al campionato di Serie A che non aveva titolo finanziario, secondo le noi della federazione non aveva titolo ad essere iscritta.
Qual era questa società?
La società è la Regina Calcio, contro la quale vi è un procedimento civile incardinato presso il Tribunale di Modena e la prima udienza è il 20 giugno, non lo dico perché lo so.
E le risulta?
Come?
Risultavano?
E il Bologna?
No, il Bologna no.
E chi?
No. Fra me e la mia finanziaria, famiglia che è danneggiata. La curatela di Vittoria non è coinvolta in questa cosa.
Risultavano a lei in quel situazioni di particolare, più stretto legame o rapporto fra le società della Regina, ovvero anche del Messina, e la società Juventus in quel momento diretta da Luciano Moggi e Antonio Giraudo?
Ma sa, qui entriamo nel discorso GEA, e io ho seguito il processo GEA e non competo, io rispetto quello che la giustizia decide. Certamente posso dire che molti giocatori della Regina e del Messina erano GEA, posso dire che il direttore del Messina, direttore sportivo del Messina, era notoriamente, fra virgolette, una persona vicina a Luciano Moggi. Posso dire
di chi sta parlando, mi scusi?
Del DS Fabiano, che era il direttore sportivo del Messina. Posso dire che il presidente Foti era molto vicino a Luciano Moggi. C'era un numero esteso di collaboratori, fra virgolette, di Luciano Moggi. Io ritengo Luciano Moggi un ottimo direttore sportivo, ma ritengo che avesse instaurato un sistema di controllo sui giocatori che era notevole, quindi nulla passava in osservazione.
Lo stesso
Cinquini, il nostro direttore sportivo. Io ho avuto due direttori sportivi importanti. Uno è Gabriele Oriali, che adesso è all'Inter, è stato campione del mondo nell'82, uomo di impeccabile onestà e capacità sportive. L'altro fu Oreste Cinquini, che telefonava a Moggi ogni 3x2, qualunque mossa facesse era consigliata o riferita a Luciano Moggi, quindi c'era un contatto molto stretto tra questi personaggi. Io non mi sono mai occupato di acquistare o comprare giocatori direttamente, quindi seguivo quello che mi dicevano i direttori sportivi.
Senta, mi scusi, ma quella questione di cui ha parlato lei, quella che riguarda questa coda riguardante poi l'iscrizione del campionato, in che sede fu trattata e da quali persone fu trattata? Quella questione di cui ha parlato lei, della iscrizione, quella questione che si apre a fine campionato.
A fine campionato salta fuori una cosa molto strana. Intanto, grazie alla... Io non poi voglio avere dei titoli di merito, ma insomma grazie alla denuncia del doping amministrativo, titolo, denominazione che non è mia, è di Giraudo, però è stata data a me, ma sono ben contento perché rappresenta bene quello che succedeva. Alla fine, per evitare il ripetersi di fatti di non competizione, come era il non pagare l'IRPEF o l'IVA, ma stiamo parlando di decine e decine di milioni di euro, non di 100.000 euro, che è comunque una bella cifra, ma stiamo parlando di l'IVA su un giocatore che costa 10 milioni di euro, sono 2 milioni di euro, ma non so perché l'agenzia delle entrate delle varie città per benevolenza non controllassero questi dati delle società. Comunque, la federazione decise tutta una serie di regole da applicarsi per la prima volta in quel campionato. Il pagamento degli stipendi dei giocatori entro il 31 marzo, perché c'erano dei giocatori che firmavano delle liberatorie, le ho viste io con i miei occhi, con dei postdatati. Altra cosa irregolare. Allora, comunque, per evitare, ne avevamo noi, io ho visto dei postdatati, certi colleghi che andavano a mesi, poi di nuovo rinnovati, quindi una barzelletta. Voglio dire, questa non è fair play, non è parità di condizioni, è condizioni non pari. Bene. Allora, pagamento, la federazione impone pagamento di stipendi ai giocatori entro il 31 marzo dell'anno. Il campionato finiva a giugno, tu dovevi aver pagato gli stipendi e i contributi, e quindi anche lì il fatto che tutti gli stipendi dei giocatori sono considerati netti entro il 31 marzo dell'anno in corso.